aprono in Cina, ecco, potrebbe apparire un po' un proclama manifesto trovare un principio di questo tipo in una proposta di legge, eppure riteniamo che anche in una proposta di legge quadro un principio di questo tipo vada iscritto, così come pure, per esempio, solo per segnalare un'altra innovazione, il principio di concertazione, perché siamo convinti che, per esempio, nelle grandi scelte economico-sociali del paese, nelle finanziarie, eccetera, anche i mondi delle professioni debbano essere consultati e in grado di offrire il proprio contributo nell'interesse generale. Vi sono anche soluzioni un pochino più specifiche, mi fermo solo e concludo alla vexata questione del rapporto tra attività riservate e nuove professioni, il tema delle esclusive, il tema delle attività tipiche, eccetera. Ecco, e qui vi è una soluzione che quasi testualmente vi voglio richiamare, per cui la scelta che riteniamo vada fatta, che naturalmente è oggetto di discussione più ampia, è che le attività soggette a riserva sono di competenza esclusiva di chi ha i titoli per esercitarle, mentre le attività non soggette a riserva sono oggetto di concorrenza, ma di concorrenza leale. Leale significa già partire dalla denominazione delle associazioni, delle figure professionali, perché il pubblico non deve essere ingannato, cioè bisogna sapere a chi ci si rivolge, con quali requisiti e quindi anche con quali possibili, diciamo, feedback. Ecco, abbiamo altri temi aperti, ho concluso davvero. Naturalmente è molto interessante, e la nostra stella polare è un po' questo ultimo rapporto della Commissione del 5 settembre in materia sulle professioni, su cui ci sono analisi dei vari livelli di regolazione. Io credo che anche quelle incrostazioni, quei problemi che ci sono stati nei rapporti con l'Europa siano stati un pochino ridimensionati, perché l'Europa ammette perfettamente che ci siano regolazioni specifiche in questa materia, per dirla in breve, anche riconoscendo i temi delle asimmetrie informative, eccetera, eccetera, ma suggerisce ovviamente, anzi insiste, perché queste regolazioni non siano eccessive, siano cioè pro-concorrenziali, non siano contrarie alla concorrenza. Quindi chiederemo anche alle forze di maggioranza e al governo di essere attivi e presenti come Italia nell'aggiornamento di medio termine dell'agenda di Lisbona che è previsto per l'autunno. Analogamente, diciamo, è importante il tema della circolazione, come sapete, le qualifiche, eccetera. E poi per dire che pensiamo alla prossima legislatura, ma non ci dimentichiamo naturalmente degli impegni che ci sono nei prossimi mesi, esprimiamo naturalmente attenzione e anche preoccupazione per il lavoro che attualmente sta svolgendo la sottosegretaria Siliquini, in particolare sulla riforma degli accessi alle professioni in relazione ai titoli di studio, lauree brevi, eccetera. Emergono delle soluzioni, alcune, potrei citare quelle degli ingegneri, degli informatici, eccetera, insomma, molto discutibili e preoccupanti, ma soprattutto emerge un metodo un po' criptico, un po' oscuro, che per esempio non coinvolge minimamente le forze parlamentari dell'opposizione, che da pochi giorni convoca ad horas gli ordini professionali, eccetera, che non va bene perché molto tempo è stato sprecato in questa legislatura e non si può pensare che lo snodo decisivo del rapporto tra formazione, quindi lauree, titoli universitari, eccetera, e accesso alle professioni, su cui peraltro il centrosinistra innovò con il principio degli albi in concorrenza contenuto nel DPR 328 del 2001, un principio che naturalmente va manutentato, aggiornato, eccetera, ma tuttavia è un principio molto importante. Ecco, non si può pensare di stravolgere in modo assolutamente improprio e raffazzonato questo delicatissimo snodo del paese con provvedimenti dell'ultima ora o peggio di sapore elettorale. Quindi seguiremo con grande attenzione, già da oggi diciamo alziamo un po' il tono delle nostre richieste perché questo confronto sia vero e profondo anche su questo tema. Vi ringrazio moltissimo e ringrazio Laura Cavestri, a cui cedo appunto la parola.
Grazie. Ma la riforma delle professioni ormai è una necessità, non è più qualcosa di, come dire, di importante, se lo è stato per tanti anni, perché da 30 anni se ne parla, adesso è essenziale, essenziale perché i dati che arrivano dall'Europa sono sconfortanti, perché il grado di tasso di liberalizzazione che è stato calcolato come dire, sui 25 paesi europei ci pone al penultimo posto dopo la prima della Grecia, naturalmente, che come dire, non è... che è un elemento da tenere in considerazione quando parliamo di grado di modernizzazione e liberalizzazione che vogliamo dare alle professioni tutte, quindi a quelle regolate da ordini e collegi, a quelle le associazioni non regolamentate, attualmente non regolamentate. C'è l'Europa che preme, ma ci sono anche delle direttive importanti. Ricordo che entro questo mese, entro settembre, la Gazzetta comunitaria dovrebbe, come dire, pubblicare la direttiva sulle qualifiche professionali, che è in, che, come dire, è un momento, è un'occasione, un'opportunità, come dire, di integrare maggiormente i professionisti e le professioni all'interno dell'Europa, dovrebbe stimolare, come dire, maggiormente l'interscambio, l'integrazione appunto di professionalità, di competenze e di idee. Dall'altro lato c'è l'aspetto, c'è naturalmente la Commissione europea che notizia insomma di insomma, già da luglio sappiamo che Bruxelles preme anche sul discorso delle tariffe, insomma c'è stata una durissima messa in mora delle tariffe di avvocati, di ingegneri e di architetti, al quale lo Stato italiano ha risposto, ma insomma ci sono delle risposte da dare da un lato all'Europa, ma ci sono anche delle risposte, dei bisogni da dare ai consumatori, al bisogno di servizi professionali. Ricordo un altro dato, e sono dati di Fita Confindustria, che nel solo 2004 l'Italia ha accumulato, sola Italia, 3,7 milioni di euro di deficit in servizi professionali, cioè l'utenza compra e si serve di studi e compra servizi professionali all'estero. Quindi questo deve far riflettere assolutamente la politica, i consigli, gli ordini naturalmente, le associazioni, i consumatori, i sindacati, e spero che, come dire, questo sia un elemento forte anche quando si andrà a discutere di questa bozza, che è una bozza aperta, è una bozza in discussione. Quindi io, come dire, spero che questo sia il primo passo per discutere con tutti gli interlocutori interessati, quindi anche i sindacati, quindi le casse di previdenza, perché la previdenza è un altro aspetto che necessita di riforma, c'è un bisogno anche, come dire, di sviluppare la previdenza integrativa per quello che riguarda il mondo professionale. Insomma, c'è un mondo che cambia. Ricordavi il DPR 328, quindi anche la revisione del DPR 328 portata avanti dalla Siliquini, che, come dire, ha rotto, questo anche la riforma universitaria, ha rotto il tabù, un titolo, una professione. Ci sono delle risposte da dare ai giovani, ai ragazzi che si affacciano alla professione, ai laureati triennali che trovano faticosamente posto all'interno degli ordini. Insomma, c'è un mondo che cambia, quindi non c'è più tempo da perdere. Sicuramente di questa riforma si parlerà, torneremo forse a parlarne tra un anno, perché tra votazioni, formazione del nuovo governo, come dire, insediamento, probabilmente passerà più di un anno, quindi forse ci incontreremo tra un anno a parlare più o meno delle stesse cose. Io spero che però poi, come dire, la locomotiva parta e ci si metta in moto. Penso che, come dire, l'illustrazione sintetica è stata molto ampia. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no, come dire, passerei anche la parola a Giovanni Battafarano, che sì.
Grazie, no, io voglio ringraziare Giovanni Battafarano, anche dire che questo dibattito è un po' allargato naturalmente a mondi, naturalmente si potrebbe fare di più, ma ringrazio particolarmente perciò Giorgio Santini, che è segretario nazionale CISL, perché vogliamo sentire anche uscire un po' dai perimetri tradizionali dei confronti tra i mondi professionali, il mondo del lavoro, i lavori, no? E anche Paolo Landi a nome di Consum, e quindi dei consumatori, che sono l'altro soggetto, diciamo, non solo idealmente coinvolto nelle nostre riflessioni. E poi delle gaffe possibili o in corso d'opera mi sono già scusato, dovrei ringraziare tanta gente, però ti restituisco subito.
Prego, ci mancherebbe. come la nostra, come dire, l'intenzione è quella, come dire, di fare interventi abbastanza brevi, come dire, di 5 minuti, insomma, poco più, poi saremo abbastanza elastici, ma non troppo perché il tempo stringe, gli interlocutori sono tanti, faremo un giro, almeno un giro, se siamo fortunati sintetici anche un secondo giro, e poi lasceremo anche la parola, come dire, a voi che state partecipando e che sicuramente magari avrete domande, dubbi, come dire, da porre, neppure ai nostri interlocutori. Grazie. Sì, volevo chiedere a Giovanni Battafarano, l'IDS, so che IDS stanno predisponendo anche loro un progetto, una bozza sulle libere professioni. Vorrei capire, insomma, ecco, data la presentazione di questo testo che è in discussione, ecco, come dire, punti di contatto, cosa ne pensate, l'avete letto, vi soddisfa, vi piace?
Io ringrazio Pierluigi Mantini dell'invito e un saluto a tutti gli amici presidenti di ordine e di associazioni, con molti dei quali ci siamo già incontrati per discutere una riforma che a noi pare ormai improcrastinabile. La legislatura si concluderà verosimilmente senza la riforma. È una cattiva notizia, perché avremo invece bisogno di una buona riforma, quella presentata ad aprile dal governo. La delega sul decreto della competitività era una cattiva legge, quindi è un bene che sia caduta. Però dovremo aspettare la prossima legislatura per fare la riforma. Se vincerà il centrosinistra, come ci auguriamo, come è possibile, condivido l'impegno che dovrebbe essere una delle prime riforme su cui il Parlamento dovrebbe accingersi a discutere e ad approvare. Cioè, abbiamo ormai alle spalle una amplissima discussione. Io penso che le linee guida siano chiare. Perché c'è bisogno della riforma? Perché dobbiamo accrescere il tasso di competitività del nostro Paese. Il nostro Paese ha bisogno di più concorrenza. Citavi tu prima i dati del fatto che la nostra bilancia commerciale dei servizi professionali presenta un deficit molto preoccupante che noi non possiamo accettare di mantenere. Tutte le privatizzazioni svolte negli anni passati in Italia non hanno mai visto un coinvolgimento dei grandi studi italiani. Hanno visto invece il protagonismo di studi professionali e di società specializzate all'estero. Quindi la riforma è necessaria all'Italia ed è necessaria anche ai professionisti italiani. Noi abbiamo eccellenti professionisti, però l'ordinamento non ci mette in grado di valorizzarli. Abbiamo bisogno anche di favorire l'associazione, le società tra professionisti. Appunto, aprire uno studio professionale in Cina, a Shanghai o a Bombay in India, l'officina del mondo, come si dice, l'economia parte di lì e noi dobbiamo essere presenti lì e dobbiamo incoraggiare i nostri professionisti in forma singola o verosimilmente associata a essere presenti in quei territori, ad aiutare le nostre imprese ad essere ancora più presenti nel mercato cinese, indiano, mondiale nel suo insieme. E quindi la riforma è indispensabile all'Italia, all'economia italiana, ai professionisti italiani, ai giovani italiani, ai giovani professionisti che vogliono, come dire, essere più presenti, più protagonisti. Noi, come dire, siamo favorevoli al cosiddetto sistema duale, nel senso che riconosciamo l'esistenza degli ordini, ma dobbiamo anche regolamentare le nuove professioni e dobbiamo anche farlo presto, perché la direttiva europea sulle discipline, che disciplina del 6 giugno, come dire, rende indispensabile il recepimento entro 2 anni e si costituiscono i tavoli all'Unione Europea per definire i profili professionali, e se non saremo presenti con le nostre associazioni rischiamo di essere tagliati fuori. Quindi io mi auguro che almeno in questa legislatura si possa portare avanti il disegno di legge presente in commissione attività produttive alla Camera è un testo unificato, quindi verosimilmente frutto di una convergenza tra maggioranza e opposizione. Se non si può fare la riforma e non si farà, almeno si approvi quel disegno di legge. Poi siamo favorevoli alla pubblicità, al superamento delle tariffe minime, vogliamo anche incrementare la formazione, l'aggiornamento, istituire anche un'autorità nazionale di certificazione delle competenze. Il disegno di legge presentato stamattina, ovviamente non abbiamo ancora avuto modo di esaminarlo nel dettaglio, però ci siamo incontrati tante volte con Mantini e quindi c'è una larga convergenza di idee. Io sono convinto che noi dobbiamo utilizzare questo scorcio di legislatura per proseguire questo confronto, quindi ovviamente diremo al più presto la nostra sul testo, poi il 20 ottobre avremo un convegno nazionale con Fassino. sarà un'occasione per una riflessione sin da adesso. Ovviamente invitiamo gli amici della Margherita ad essere presenti e anche ovviamente tutte le associazioni qui rappresentate. Concludo dicendo che per noi la riforma delle professioni è un pezzo fondamentale della riforma del Paese. Il mondo delle professioni è un mondo variegato, differenziato. Noi dobbiamo dare una risposta all'insieme delle professioni. Non vogliamo fare una riforma per favorire un settore contro l'altro. Non è una clava da imporre, è invece una riforma con la quale vogliamo conquistare l'insieme dei professionisti che consideriamo un settore fondamentale del mondo del lavoro, ancorché così differenziato, per far sì che esso dia un contributo fondamentale alla crescita del Paese, e pensiamo di avere le idee giuste e di avere anche la forza per poter varare nella prossima legislatura una buona riforma.
Grazie. Beh, insomma, quindi di riforma delle professioni si può parlare, si deve parlare, mi sembra che ci sia un buon accordo, insomma, all'interno, come dire, della compagine di centrosinistra. Vorrei sapere, come dire, dalle associazioni, da Giorgio Berloffa, di Assoprofessioni, ecco, come si è avuto modo di leggere questo testo, ma soprattutto, come dire, cosa vi aspettate, essendo, come dire, quelle che vengono definite le nuove professioni, ormai non più tanto nuove, semplicemente, come dire, l'ordinamento non, spesso magari non le ha riconosciute in maniera adeguata, ma insomma non sono più emergenti, sono già emerse, sono già sul mercato.
No, io mi ricordo un anno fa eravamo in una sala, in una situazione climatica forse anche migliore, però abbiamo parlato di questo, 2 anni fa ci siamo visti, ed è, insomma, continuiamo sempre a ripetere la stessa cosa. Io presumo che tra 3 anni, l'anno prossimo, saremo di nuovo qui, quindi terzo, quarto, quinto anno, a parlare, e mi spero di un qualche cosa, mi auguro di un qualche cosa che stia viaggiando, che abbia incominciato a viaggiare. Quindi apprezzo moltissimo le parole sia dell'onorevole Mantini che del senatore Battafarano, questo impegno che hanno preso. Ma d'altronde anche c'è un motivo perché le professioni devono essere, si deve entrare nel riconoscimento delle professioni. Siamo nella società dei servizi, la bilancia dei pagamenti è fortemente esposta, proprio deficitariamente. Abbiamo nel 2003, erano i dati, erano 3.7 miliardi di euro solo per i servizi professionali. Nel 2001 erano circa 10.000 miliardi delle vecchie lire su tutti quanti i servizi. Voi immaginatevi già quanto è aumentato il deficit della bilancia dei pagamenti se nel 2003 solo di deficit dei servizi professionali eravamo intorno ai 7.000 miliardi, quindi è qualcosa di spaventoso. L'Europa nel 2000 ha detto che bisognava rilanciare la competitività, si è data da fare, ha fatto 2 direttive, una è già arrivata, le qualifiche, l'altra i servizi addirittura d'arrivo. L'Italia non ha fatto niente, siamo ancora fermi al palo a discutere cosa dobbiamo fare e come dobbiamo farlo. E quindi è giusto il titolo della riforma di questo convegno, dove si parla riforma delle professioni, che ci sarà, perché ormai ci stiamo spostando verso il futuro. Però c'è, secondo me, all'interno di questo titolo un errore, perché oggi parliamo unicamente della riforma degli ordini, e allora mi sta bene, ma non si può riformare quello che non esiste. Cioè le professioni non riconosciute non sono riconosciute. Se voi mi spiegate come è possibile riformare ciò che non esiste. E quindi direi che già da oggi deve partire il concetto che esiste una riforma ed deve esistere un riconoscimento. Cioè sono due momenti diversi. Sinora è stato fatto tutto quanto un pacco unico della situazione. Ordini, associazioni, tutti quanti messi insieme. Ci siamo scontrati, ci siamo uniti, ci siamo divisi, abbiamo lottato contro gli ordini contro di noi, ma tutto questo è servito per non fare nulla. Io direi che da oggi bisogna cominciare a dividere i due momenti. La riforma degli ordini deve marciare per conto suo, il riconoscimento delle associazioni e delle nuove, delle professioni, direi anche che è ora di smettere di chiamare nuove, perché ci sono certe che sono vecchie come il mondo, non mi riferisco ad alcune che non sono regolamentate, ma certamente, ad esempio, la mia, come attivi laureati in scienze motorie, i greci facevano già le Olimpiadi, quindi direi che tutto sommato è una professione molto antica, e quindi dobbiamo dividerla, dobbiamo incominciare a non prestare più il fianco a questa situazione. Riforma delle professioni, ordini, riconoscimento delle professioni per quelle che non sono riconosciute sinora. E anche all'interno del riconoscimento delle professioni direi che c'è bisogna cominciare anche qui a mettere ordine. Prima dobbiamo, secondo noi come associazioni, ma penso che sia anche una cosa abbastanza implicita, intuitiva, prima dobbiamo riconoscere le professioni e poi riconosciamo le associazioni a cascata. Sono anche due momenti diversi, perché io non posso riconoscere una professione, non posso riconoscere l'associazione se non ho riconosciuto il contenuto. Prima io devo riconoscere il professionista. Prima noi abbiamo riconosciuto gli ingegneri, prima hanno fatto gli avvocati, poi hanno fatto gli ordini degli avvocati e gli ordini degli ingegneri. Lo stesso deve avvenire per le associazioni. Però non è un appunto, non è una condizione sine qua non sulla quale si deve... Però dico, a logica dovrebbe essere prima le professioni, poi le associazioni. Non mi importa nulla se poi mi riconoscete prima le associazioni in 6 mesi e poi le professioni. È chiaro che non vado a appendere la bandiera su questo fortino e difenderlo ad ogni costo. Però dico, ci vuole anche una logica all'interno di una struttura che si va a creare. E questo anche perché noi dobbiamo incominciare a ragionare, perché io già guardavo la bozza, mi sta benissimo, la VETBIS, eccetera, però dovremmo incominciare a pensare di fare qualcosa di meglio di quello che è stato fatto nella VETBIS. E ho apprezzato molto quello che ha detto l'onorevole Mantini, dove dice quello che poi è uscito dalla Commissione Bilancio del Senato, non vogliamo più vedere, credo, all'interno di qualsiasi bozza o di qualsiasi legge, le attività tipiche o attività diversamente regolamentate, eccetera. Non si deve nemmeno far riferimento, cioè devono essere riconosciute tutte quante le associazioni, punto, perché le attività riservate sono già proibite di per se stesse, perché se io faccio un'attività riservata faccio abuso di professione. E quindi le attività riservate non c'è nessuna professione non regolamentata che le fa, perché se no in quel momento sarebbe... dovrebbe andare a farsi difendere dall'avvocato De Tilla, quello che fa un'attività riservata, chiaramente, perché fa un abuso di professione. E quindi è pleonastico mettere in una legge. Si parla di riconoscimento di tutte quante le associazioni delle professioni non riconosciute, basta. Non vedo perché dobbiamo mettere sempre, poi bisogna mettere la lettera G, poi la lettera G dobbiamo andare a richiamare con un altro comma. A un certo punto incominciamo a fare le cose. Avevamo accettato, torto collo, la VETBIS, perché purtroppo sembrava che fosse il meglio che si riuscisse a ottenere. Ma se noi incominciamo già a partire da un qualche cosa che non ci piaceva fino in fondo, direi che non è un buon inizio, perlomeno per noi professionisti non regolamentati. Questa è l'idea poi soprattutto di Assoprofessioni, ma penso che ci veda abbastanza accomunato su queste cose. Quindi non c'è più spazio per farlo. Abbiamo da fronte 2 anni, come diceva giustamente il senatore Battafarano. Nel 2007 deve essere riconvertita la direttiva europea, deve essere recepita dallo Stato, si parla di organismi professionali e non identifica bene che devono fare determinate cose. Se noi non siamo riconosciuti dal nostro Stato saremo tagliati fuori chiaramente dal mercato europeo. Grazie.
Grazie Berloffa. Io volevo coinvolgere il vicepresidente del CUP, Roberto Orlandi, che vedo seduto in quarta fila, se vuole avvicinarsi. Lo coinvolgo come appunto rappresentante del CUP, del coordinamento unitario delle professioni, perché vorrei chiedere a lei, ma chiedere anche agli altri interlocutori, quali sono le 2 priorità che voi vi attendete da questa riforma e quindi da un mercato delle professioni modernizzato.
Grazie, intanto buongiorno a tutti. Volevo portare anche i saluti di Raffaele Sirica, che oggi è trattenuto per motivi elettorali della sua categoria, anche perché qui volevo ricordare che di ritardo in ritardo ci sono 9 importanti categorie professionali che hanno avuto sospeso la democrazia al loro interno per 5 anni, perché il governo non faceva un regolamento elettorale che poi non pare neanche così difficile. Comunque, oggi alla fine questo regolamento l'hanno fatto con molte difficoltà e queste categorie vanno dopo, credo, un quinquennio a votare. E questo è anche uno degli aspetti. Quindi voglio dire, se il sistema si è incagliato in una questione di dettaglio, immaginiamoci le difficoltà invece di una riforma complessiva. Io credo che la giornata di oggi sia molto importante. Ringrazio per Luigi Mantini, che è uno dei parlamentari che più di ogni altro ha seguito con attenzione, competenza e capacità il problema della riforma delle professioni. Io credo che oggi noi arriviamo qui, come dire, e questo sia una giornata importante per una ripartenza anche nel senso indicato, perché noi oggi almeno possiamo dire che è la fine dei luoghi comuni. La fine dei luoghi comuni sulla riforma delle professioni, sugli ordini che sono delle caste chiuse. Noi siamo il sistema professionale, almeno con la parte ordinistica, che iscrive più professionisti di tutti. Non voglio rubare il mestiere a Detilla, ma se un avvocato ogni 5 in Europa è italiano, vorrà dire che insomma tutta questa chiusura negli albi non c'è. E anche sul rapporto europeo, a cui qualcuno ha fatto riferimento prima, lì dimenticano una riforma importante, la ricordava Pierluigi Mantini, quella del DPR 328, la ricordava anche Laura Cavestri. Noi oggi abbiamo gli albi in concorrenza, il sistema è imperfetto, ma probabilmente bisogna far presente alla Commissione europea che c'è anche questa riforma importante, che oggi tra l'altro è in rivisitazione, e anche lì le preoccupazioni che esternava Mantini sono vere, ma d'altra parte noi come CUP abbiamo avuto un incontro recente con sottosegretario Siliquini, abbiamo chiesto un tempo ragionevole per poter portare osservazioni che non sono i 6 giorni che ci hanno dato, ma abbiamo chiesto almeno 2 mesi per poter fare quest'opera di revisione e composizione. Voglio solo ricordare in 2 battute che i professionisti oggi valgono, tutto il sistema professionale, ordini e non riconosciute associazioni, il 18% del prodotto interno lordo, e in un paese come il nostro, che ormai ha dismesso tutto, non produce più niente. Noi siamo il paese che ha il maggior numero di telefonini per abitante, ma non produciamo neanche un telefonino. Noi siamo diventati il paese della rendita finanziaria. Allora, in questo paese il mondo intellettuale probabilmente è uno dei più grandi valori aggiunti che noi abbiamo e che noi possiamo spendere anche all'estero. Una buona riforma, che non si farà in questa legislatura, questo è chiaro a tutti, una buona riforma avrebbe consentito di liberare molte energie che oggi sono ferme. Porto un esempio molto veloce per tutti. Si dice: ma c'è un gap, un deficit di servizi professionali, ma noi non possiamo fare società multiprofessionali, che pure noi abbiamo chiesto con forza da molto tempo. Non è quello di capitale, io continuo a ritenere che il capitale si vada a prendere, come ogni settore economico non primitivo, accedendo al credito bancario, come è normale per tutti. Ma quello che non possiamo fare noi sono società professionali per espandere e enfatizzare le capacità dei singoli. Oggi è chiaro che i servizi professionali sono multiservizi, sono complessi e, come dire, integrati fra loro. Allora, dicevo, una buona riforma avrebbe consentito di liberare queste energie da un lato e di raggiungere prima quegli obiettivi che la conferenza di Lisbona aveva proposto, cioè quella di creare un'economia basata sulla conoscenza, di fare l'Europa di questo il territorio più competitivo del mondo. Perché la sfida è in termini un pochino più alti di una riforma, di un accenno di riforma in fine legislatura, poi dirò anche una battuta su questo, perché la vera sfida, credo, per far crescere l'Italia, e questa la rivolgo a chi si propone oggi come classe di governo, è questa, quella di trasformare un sistema che produce tuttora prevalentemente beni materiali in un sistema che abbia una produzione immateriale di servizi per le imprese e per i cittadini. Questa è la sfida. Il mondo avanzato, quello statunitense, ha già raggiunto questo obiettivo, benché l'America sia un paese che produce molte merci, lì il superamento della produzione da beni materiali a beni immateriali è già avvenuta. E la sfida fra le due economie del mondo, quella europea e quella americana, è in questi termini. E loro sono più avanti di noi. Allora, su questo punto, ripeto, è questa la sfida che una classe che si propone di dirigere il paese deve, come dire, cogliere, affrontare e credo anche vincere. Su questo punto noi abbiamo molto da offrire. Si parla della Cina, bene, allora in Cina non esiste un sistema notarile, però adesso lo devono fare. E sapete da chi l'hanno copiato, da chi lo stanno copiando il sistema notarile? Dall'Italia. Sono venuti in Italia a vedere il nostro sistema notarile. Quindi vorrà dire che il sistema professionale, sì, ma quello che stanno realizzando in Cina è un sistema notarile di stampo italiano o di stampo latino, se vogliamo usare questa citazione più ampia. Quindi vuol dire che il sistema professionale, tanto criticato, anche nella parte dell'unica categoria, che in effetti i notai sono l'unica categoria chiusa, perché sono a numero chiuso, insomma, ed è l'unica che è in questo tipo, però noi lì abbiamo qualcosa da offrire. E allora, l'altro grande mito che si è infranto in questi ultimi 5 anni di dibattiti sul mondo professionale è quello della idolatria del mercato. Si doveva fare la riforma e abolire il sistema ordinistico perché il mercato è benefico regolatore di tutto. Io, e poi concludo perché non voglio rubare tempo, voglio leggere tre cose. La prima è: la libera concorrenza non è una giungla, ma è un insieme di regole che vanno rispettate. Il gioco della concorrenza è valido solo se tutti rispettano le regole. La concorrenza non deve essere un mito né una religione. Chi lo dice? Cordero di Montezemolo, che si è accorto cosa vuol dire una concorrenza spietata e fuori dalle regole. Allora Confindustria, che ha sempre picchiato sul mondo professionale, dice oggi le cose che noi diciamo da 10 anni. Allora credo che anche questo mito, il mercato, idolatria, risolve tutto, è un mito che è caduto. Ora, poi non so se stiamo per intervenire ancora, ecco, quello che noi insistiamo, noi eravamo arrivati come mondi professionali, associazioni, la Colap anche alla fine, sicuramente il CUP da molto tempo, ad una scelta di fare una riforma unitaria, coesa. Noi avevamo accettato con piena soddisfazione il sistema il sistema duale, ordini e associazioni, e credo che una riforma seria si faccia in questi termini. Oggi non si può fare più, sentivo l'amico, si poteva fare la riforma perché eravamo arrivati su dei testi condivisi, quelli di Vieti tenevano conto assolutamente del contributo della Margherita, e non solo della Margherita, in modo molto importante. Veti del governo incrociati lo hanno impedito, inutile ripeterli, la storia la sappiamo. Noi insistiamo perché la riforma non sia a spizzichi e bocconi. Io mi rendo conto che, diciamo, in fine legislatura qualcuno può sentire la fregola di andare a chiudere alcune partite a proprio vantaggio. Sarebbe un errore, perché noi andremo a riaprire, a fare dei passi indietro e a riaprire delle ferite che sono da tempo chiuse. Perché, ripeto, poi se qualcuno vuole realizzare un suo pezzettino rischia poi di scontrarsi con quelli che hanno un'idea diversa, perché qui non si tratta di piantare la bandiera più alta in modo velleitario, di farla sventolare e di non avere risultati. Ma le riforme si fanno, diciamo, col consenso di tutti. A un consenso eravamo arrivati, credo che si possano fare anche in brevissimo tempo, qua nell'immediatezza della legislatura che verrà. D'altra parte oggi Pierluigi Mantini apriva un'intervista con riforme in 100 giorni, forse 100 giorni sono un obiettivo ambizioso, ma ripeto, questo si può fare e credo che dobbiamo farla tutti insieme, diciamo, nell'interesse del Paese e in queste cose che ho brevemente accennato. Vi ringrazio.
Volevo solo tranquillizzare il notaio Caserta, che rappresenta qui, che non è obbligatorio andare in Cina, insomma, ecco questo. Perché liberalizzati in Italia, almeno le biciclette in Cina, diciamo, saranno dal notaio. Prego, prego. Vai, andiamo avanti.
Vedevo Giuseppe Lupoi, che è qua in prima fila, presidente del Colap, tradizionale, come dire, coordinamento delle associazioni, come dire, essere perplesso sia di fronte ad alcune affermazioni del collega Berloffa che del collega Orlandi. Insomma, Orlandi parlava di società tra professionisti, che so che sono un tema, come dire, per voi molto, siete molto sensibili su questo argomento. Chiedo anche a lei questo, voglio sapere quali sono le priorità di cui voi avete bisogno e che voi chiedete alla riforma.
Il discorso di Orlandi, poi veniamo al problema delle professioni, ma è come è la prova che in questo paese non si farà mai una riforma. Perché quando si pone il problema facendo disinformazioni, questa sala, purtroppo, fortunatamente per noi, ciò che dice Orlandi entra da una parte e esce dall'altra, ma è tutto totalmente falso, è chiaro? Quando mi viene a citare Montezemolo dicendo quelle cose, dimenticando il paragrafo che c'era prima, la relazione Montezemolo, e dice cose Montezemolo ovvie che tutti coloro che conoscono le regole del mercato sanno, non è inventato niente, è chiaro che il mercato ha le sue regole, ma che stiamo scherzando? Ma te credi che è una politica? Io quando sento, leggo ogni tanto scrivono il CUP, scrive Orlandi, dice che la giungla e la liberalizzazione vuol dire l'assenza di regole, ma che stiamo dicendo? Vuol dire che non sappiamo di cos'è una economia liberale. L'economia liberale ha le regole più degli altri e sono più importanti, più rigorose, non devono essere infrante, non è l'assenza di regole, è l'opposto. Comunque vuol dire proprio o non sapere di cosa si sta parlando o volere veramente fare disinformazione. E questo veramente dal rappresentante del CUP quest'oggi è penoso. Dico penoso perché vuol dire che c'è ormai la scelta da parte di un mondo importante delle professioni di non volere modificare questo nostro paese. E veramente uno non può, insomma, reagisce in modo forse anche eccessivo, ma non è possibile sentire certe cose. Quando ci si dice che in Italia non si possa fare società, è un falso. Tutte le attività tecniche ormai dal 1994 possono realizzare, grazie a noi, società tra professionisti, di capitale e quant'altro. E in 10 anni non è mai successo, come dicevano al momento, e insistono ancora oggi a dire, che però in questo modo la mafia si appropria. Beh, no, è tutto falso. Si continuano a usare argomenti falsi per non voler riconoscere la realtà. E questo, dico, è grave. Dai rappresentanti di enti pubblici, come sono gli ordini professionali. Io posso dire le cose, non rappresento niente a nessuno, ma non ti rappresento niente pubblico. Chiuso questo discorso e venendo un pochettino più alla sostanza, sono due cose da dire, velocemente. Primo, sono preoccupato di questa proposta di legge. Non l'ho neanche letta, soltanto dal titolo. Cioè, e dico perché, l'ho solamente scorsa, ho visto l'articolato. Non è altri che un miglioramento, verosimilmente, conoscendo chi l'ha pensata, sono sicuro, dello schema della Vittibis, che non è una riforma. Che, perché? Perché ci ricordiamo come è stata fatta quella commissione? Allora, chi l'ha vissuta, e noi l'abbiamo vissuta giornalmente, non si è fatto un'analisi, non si è individuato il problema che bisognava affrontare. Noi ci siamo opposti giornalmente a tutti i lavori della commissione della minoranza, 2 contro 30, perdevamo le nostre idee, non venivano portate avanti. Ma non possiamo pensare di ricominciare una nuova legislatura partendo da un testo che non ha affrontato uno dei problemi veri che stanno davanti al mondo delle professioni per farle sviluppare, ma ha soltanto cercato di raffazzonare idee per avere un risultato. Da chi viene questa proposta? Viene da un mondo che il paese ha, mi pare, abbastanza chiaramente bocciato, no? Le idee di volere mantenere tutte le prerogative che nel Novecento, fine Ottocento e primo Novecento venivano riconosciute ai professionisti, perché aveva un senso allora. Lo Stato liberale di allora aveva fissato le regole utilissime per l'economia del paese. Allora c'era un gap di differenza tra chi aveva la conoscenza e chi non ce l'aveva. Bisognava porre dei limiti. Perché chi aveva la conoscenza non doveva approfittarsi degli altri. Il mondo è cambiato. Però le regole sono sempre quello, resta l'idea. Dobbiamo cambiarla. Ecco, quindi bisognerebbe nella nuova legislatura ripensare tutto da capo, cominciare a vedere quali sono i problemi che partono addirittura dalla riforma del codice civile del 42, che partono dal valore o no legale del titolo di studio, eccetera. Ma da lì bisogna partire per fare una vera riforma, altrimenti attacchiamo delle cose che non servono assolutamente a nulla. E allora, sono 10 anni che stiamo provando a fare riforme, cioè sono di più, ma 10 anni dal governo Prodi 96-2001 e 2001-2006 siamo veramente impegnati a fare questa riforma. Non siamo riusciti, non sono prima la sinistra, ora la destra. Perché? No, perché la riforma unica non si può fare. Quindi chi dice vogliamo una riforma unica vuol dire ormai che non vuole la riforma. Non si può fare perché troppe sono le situazioni da andare ad analizzare, troppe le opposizioni che si trevano a questa riforma. Il Parlamento, noi il Parlamento del 50, riuscì a fare i pattagrari e espropriare la terra alla gente. Non abbiamo più questa forza. Non si fa la riforma. Quindi bisogna diffidare, io diffido, da chi mi viene a dire faremo la riforma, non la faremo. Però non è che le cose stanno ferme. Intanto, proprio tramite il 328, questo governo che l'ha usata ai suoi fini ha fatto la riforma, ha ampliato le competenze degli ordini professionali, ha cercato di porre paletti alla libertà di esercizio della professione che la Costituzione ci garantisce, li ha posti. E il gioco di questo governo, che pur avendo promesso in campagna di fare la riforma e di tener conto anche delle associazioni, poi in realtà non ci ha considerato, se non episodicamente, e si è fatto pezzi di riforma, dice ma facciamoli per voi, non possiamo fare un provvedimento per voi, dobbiamo fare la riforma generale. Intanto la riforma per gli ordini la faceva e l'ha fatta. E per noi ci ha lasciato al palo. E allora, un'ultima cosa. No, non dobbiamo riconoscere prima le professioni e poi le associazioni. Questo è il modo per far fallire il carattere forte, innovativo che noi abbiamo nel nostro mondo. Se noi aspettiamo che una professione venga sancita, è tardi, verrà dopo. Questo proprio è una cosa che anche questa è stata messa in piedi da esperti, non dico, Leo Zappa per far nome e cognome, proprio per bloccare noi e non caschiamo in questo errore. Allora, la riforma va fatta a pezzi e noi abbiamo ancora 6 mesi per poter portare a casa, non nell'interesse nostro, ma nell'interesse dell'economia di questo nostro paese, nell'interesse dei cittadini che vivono in questo paese e che lavorano, un pezzo di questa riforma, che è semplicemente, diceva giustamente Giorgio Berloffa, il riconoscimento di ciò che esiste da 20, 30, 40, 50 anni, riconosciuto il quale mettiamo in moto, sì, un sistema di duale, che poi regolamenteremo, sicuramente andrà regolamentato, non c'è dubbio, ma non possiamo aspettare ancora. Dicevo al senatore Battafarano che l'occasione potrebbe essere la 1048, eccetera. Possibile? Non lo credo. Speriamo, magari. Io credo invece che il posto giusto dove inserire un articolo unico che dia soddisfazione alle nostre associazioni è la legge finanziaria. Ci avete sentito nelle polemiche agostane in cui io proposi, proprio facendo questo discorso anche se in forma diversa perché non avevo da controbattere ad Orlandi, parlavo di altre cose, ma sostanzialmente questo è il concetto, proposi appunto di inserire un qualcosa della finanziaria. Vietti come ministro, sottosegretario dell'economia, il secondo 25-26 di agosto, proposi di mettere nella finanziaria questo nostro provvedimento insieme ad altri che riguardavano gli ordini di tariffe, eccetera. È stato subito stroncato da Castelli, Lopresti e tutti i vari parlamentari di governo che si occupano di questa materia, cioè quelle materie della giustizia, non te ne puoi occupare. Però noi non siamo materia di giustizia, del Ministero di Giustizia. Noi, come associazioni, non abbiamo nessun rapporto reale con il Ministero di Giustizia. È stato un altro di quelle cose che siamo stati attaccati lì perché non è mai stato ragionato su questo problema, non c'entra assolutamente nulla. Il Ministero dell'Economia può benissimo interessarsi dei nostri problemi e riconoscere.
Poi le chiedo di stringere
finito.
Più possibile.
E allora io chiedo, qui abbiamo un rappresentante di S, rappresentante Margherita. Bene, noi abbiamo un testo, è un articolo unico. Lo proporremo anche al governo, l'abbiamo già proposto al governo, per dire. Noi vi chiediamo, poi ve lo dopo, di presentare come emendamento alla finanziaria questo provvedimento che dà un riconoscimento alle associazioni facendo salve tutte le attuali competenze degli ordini professionali. Noi non andiamo a toccare in una virgola ciò che oggi è l'istituto dell'ordine. Quindi un'opposizione da parte dell'ordine è soltanto la volontà egemonica di tenerci fuori dall'Europa anche.
Grazie.
No, approfitto per una brevissima comunicazione di servizio, ma interessante. Lunedì 11 scade il termine alla Camera dei Deputati, 12 scade il termine alla Camera dei Deputati per la presentazione di emendamenti sulla proposta di legge, appunto, sul riconoscimento delle associazioni. Come sapete, abbiamo impresso un input, diciamo, un'accelerazione che evidentemente va svolgendosi. Questo volevo dirlo perché, nell'ipotesi appunto di una riforma da realizzarsi anche un po' per brani, direi, insomma, per parti separate, questa è ancora una ipotesi utile in questo scorcio di legislatura.
Grazie.
Prego. Sì, però bada che c'è un testo condiviso, eh? È la terza lettura del testo, che non è che gli emendamenti siano necessari come la grandine. Ecco, bene. Quindi è positivo o non è positivo che ci siano emendamenti?
Non è positivo perché vuol dire che non interessa fare quella battaglia.
Potrebbe essere il contrario, attenzione, il fatto che non ci siano emendamenti e ci sia un testo condiviso, peraltro presentato dal relatore, dirò non per spirito di parte, della Margherita, cioè Gianni Vernetti, che ci raggiunge tra pochi minuti, tra l'altro, con una buona intesa con la maggioranza anche, eccetera, cioè, mi pare il modo migliore per marciare spediti. Punto. A te, Laura.
Grazie, mi sembra che di carne al fuoco ne sia stata messa parecchia. Io direi a Orlandi che facciamo un giro di repliche al termine, diamo la parola al pubblico se riusciamo appunto a stare nei tempi per quanto riguarda il primo giro di interventi. Io vorrei sentire l'opinione di Claudio Santini, di CISL.
Che l'abbiamo messo nell'angolo però.
Ah.
Giorgio. abbiamo messo la...
E poi di Paolo Landi per quanto riguarda di Consum, perché vorrei capire, insomma, il sindacato e consumatori dopo che cosa pensano e come leggono, come dire, da parte in causa, se ho ben capito, quello che vorrebbe, l'idea è quella proprio di coinvolgere anche gli utenti, visto che sinora sono rimasti piuttosto, come dire, in secondo piano sia nel progetto Vietti che nei progetti hanno preceduto in questa legislatura ogni tentativo poi fallito di riforma. Do la parola.
Allora, dal punto di vista del sindacato dei lavoratori, ci si può chiedere qual è l'interesse a discutere questo tema. Molti di voi forse se lo sono chiesti. Effettivamente io non entrerò nel merito di questa disputa anche molto accesa da tifosi quasi, che abbiamo sentito sui ruoli, sugli riconoscimenti. Ovviamente il punto di partenza della nostra riflessione riguarda non solo il rapporto strettissimo che c'è tra la riforma delle professioni e i processi di integrazione europea dell'Italia, i processi di rapporto dell'Italia con la competizione internazionale, che mi pare un ragionamento intuitivo sul quale tutti ci ritroviamo, ma anche sul fatto, e qui vorrei usare anch'io qualche parola, diciamo, un po' più forte, sul fatto che esiste un nesso strettissimo tra la qualità delle professioni e la qualità poi dei servizi che vengono dati alle imprese, alla capacità competitiva delle imprese e anche agli utenti, ai cittadini, alle persone. E quindi c'è un nesso che va al di là della, diciamo, legittimità, riconoscimento della professione, dell'ordine in quanto tale, ma ha un rapporto con, diciamo, le dimensioni più complete della nostra capacità competitiva. Ve la dico in altri termini. Noi siamo rappresentanti del sindacato, del lavoro, eccetera, e non c'è ormai tavolo di incontro e trattativa nel quale ci viene fatta giustamente e oggettivamente la lezione sulla flessibilità, sulla competitività, sui costi, sulle compatibilità, e come sapete questo è doloroso molto spesso per la quantità dell'occupazione, per la qualità dell'occupazione, per la vita delle persone che rappresentiamo. Nonostante questo facciamo i conti con questa realtà, e la capacità contrattuale, la capacità di stare ai tavoli, la capacità di trovare le risposte, danno poi le risposte. Non si capisce, lo dico amabilmente anche all'amico Orlandi, non si capisce perché i costi dei servizi derivanti, per esempio, dagli ordini, professionali in generale siano costi incomprimibili, fuori da ogni logica di rapporto. Non ci sono dei dati, io non li ho qui, ma non li cito, ma che sono, come dire, dati abbastanza pesanti sull'incidenza e sulla penalizzazione della capacità competitiva delle nostre imprese che deriva dalla incomprimibilità dei costi derivanti dalle consulenze, dai rapporti, dei servizi, eccetera, eccetera. Questo è un dato, io non voglio, ripeto, prendere la parte di uno o dell'altra dei contendenti. Dico oggettivamente che il nostro paese, il nostro sistema competitivo, il nostro sistema delle imprese, questo nodo lo deve affrontare. Lo deve affrontare seriamente, lo deve affrontare in maniera precisa, ma lo deve affrontare. Non è un punto sul quale si possa, diciamo così, glissare, così come non si può glissare perché insiste su un'altra dimensione che è altrettanto fondamentale, che è quella del rapporto tra la società, diciamo così, della conoscenza. Veniva detto molto bene da altri interventi, non lo ripeto, che noi abbiamo, diciamo, una chance che non è solo, e forse non più solo, il manifatturiero, le capacità, ma è quella di sviluppare i giacimenti, come si dice, di conoscenza, le capacità di apprendimento. E tutto questo si lega anche con l'accesso, si lega anche col ruolo, per esempio, delle nuove generazioni, sul rapporto con i meccanismi di formazione e di istruzione e su come questi diventano elementi dinamici, trasparenti, aperti in una società. Oggi non è così. Cioè, spogliamoci dal tifo, guardiamo le cose. Oggi non è così, sono ancora mondi chiusi. E quindi io credo, e dico la mia per quanto riguarda il tema della riforma, che sia importante, anche qua nelle pieghe delle dinamiche, appunto, ovviamente parlamentari, che sia importante fare questa riforma con le gradualità che sono state indicate, con le modalità indicate, che entri e che affronti le tre questioni, insomma, che sono sul tavolo. In qualche modo l'apertura degli ordini, le cose dette da Mantini sono cose che io condivido, il rapporto ordini-associazioni e questo tema, che credo non si possa eludere, delle nuove professioni, chiamiamole così, o delle professioni non regolamentate e non coordinate. È un mondo effettivamente molto vasto. È un mondo, gli amici delle associazioni lo sanno, che ha anche a volte dei confini non sempre, diciamo così, visibili, non sempre definibili, non sempre facilmente misurabili. Però è un mondo sul quale credo il passaggio del riconoscimento, il passaggio della, chiamiamola, cittadinanza, no? È un passaggio che è abbastanza importante e va realizzato. Ecco, io dal punto di vista del sindacato c'è questa quindi esigenza di introdurre elementi che diano un significato, un ruolo a questo sistema delle professioni, che lo rimettano, diciamo così, in rapporto positivo con la capacità che questo paese non ha più, ma che dovrà velocemente recuperare, di crescere, di sapere anche costruire il suo futuro attraverso, appunto, l'utilizzo delle capacità professionali e di tutte le capacità di conoscenza che sono indicate. C'è esigenza di una riforma che sia nel senso dell'apertura e della capacità, certo dentro regole anche molto precise, di fissare i termini concorrenziali. Lascio poi a Landi tutto il tema del rapporto più, diciamo, e altrettanto corposo sulle condizioni di vita delle persone e di reddito delle persone e il rapporto quindi tra professioni e costo dei servizi, perché è un tema su cui sicuramente Paolo può dire meglio di me. Affronto solo e chiudo un altro argomento che forse viene sottovalutato, ma sicuramente poi il senatore Tiziano Treu lo potrà riprendere. Non so se sono dati giusti, io li cito così, siamo, come dire, un seminario anche di confronto, però io, analizzando un po' le cose, trovo un dato non solo che ci dice, lo dicevo un attimo fa, della rilevanza del, diciamo, peso delle professioni non regolamentate, molto molto forte, eccetera, ma su questo abbiamo già sentito. Trovo un dato che vi vorrei citare per quello che è il tema di dove sono collocati i soggetti portatori di una professione nel nostro paese. Allora, i dati che ho io è che il 73% sono collocati in una funzione di lavoro dipendente. Cioè sono inseriti in un sistema o di pubblica amministrazione o di imprese in cui agisce il problema della dipendenza. Certamente questo è un dato che sfugge alla valutazione. Noi siamo portati a ragionare sull'altro 27%. Il problema riguarda anche questo mondo e quindi riguarda il tema del rapporto che c'è nelle professioni non solo con la libertà, ma anche con come si riesce a organizzare seriamente il rapporto delle professioni anche all'interno del sistema, diciamo così, organizzato e che ovviamente ha poi, dal punto di vista anche ordinamentale dei rapporti, altre regole e altre relazioni. Quindi si pone, e finisco su questo, il tema di come, al di là della riforma, al di là del riconoscimento, che ripeto va improntato a questi criteri di cui noi ci limitiamo a definire le griglie più generali, si pone il problema anche se non ci siano una serie di tematiche, soprattutto legate alla qualità della professione, alla possibilità che ci sia la reiterazione dei percorsi formativi, la capacità della valorizzazione della professione stessa, le tematiche venivano citate da Mantini di tipo previdenziale e quindi di tipo anche legato alla previdenziale, alla previdenza integrativa o complementare. Cioè se anche su questo mondo non vada posto, al di là del tema della rappresentanza professionale specifica, che ovviamente c'è e rimarrà, anche il tema di una rappresentanza, diciamo, di tipo più orizzontale su questioni e tematiche, ripeto, che sono in qualche modo che attraversano l'insieme delle professioni, sui quali oggi c'è un terreno molto, ma molto scoperto dal punto di vista dell'attenzione dei soggetti, faccio anche autocritica, anche dei soggetti sindacali tradizionali, sui quali invece c'è necessità, secondo la mia visione, di lavorare con uno spirito attento. Quando abbiamo ragionato nei mesi scorsi anche di statuto dei nuovi lavori, c'era anche un pezzo di ragionamento che andava in queste dimensioni, in questi nuovi lavori, che sono proprio in questi confini incerti di cui abbiamo parlato e sui quali credo qualche riflessione aggiuntiva debba essere fatta. Questo è un altro motivo che spiega anche perché l'interesse del mondo sindacale su questi temi dovrà nei prossimi tempi essere crescente. Ecco, mi pare che allora rispetto alle esigenze c'è necessità, io penso, di fare rapidamente il lavoro di riforma che è necessario con il criterio di apertura che veniva detto e sul quale noi condividiamo, c'è bisogno anche di scavare in profondità rispetto alle esigenze di qualità e di valorizzazione di questi mondi, delle persone e anche delle prestazioni, degli esiti delle prestazioni stesse, per rilanciare più complessivamente la competitività e la capacità, diciamo, di crescere di questo paese.
Grazie. Ma io cercherò di portare un contributo a questo dibattito e la prima considerazione che faccio è che una riforma seria sulle professioni regolamentate non sarà una strada facile, non lo è stata per il centrodestra e io credo che non lo sarà nemmeno per il centrosinistra. Perché noi quando parliamo di riforme negli ordini nel settore professionali si è sempre inteso una cosa ben diversa da quella che è necessario fare. Quando si è parlato di riforme nel passato, negli ordini professionali, si è parlato sempre nel senso di rafforzare, come dire, la professione, di rafforzare la tutela del reddito di quei professionisti che operano in quel settore. Oggi parlare di riforma significa una cosa esattamente opposta. Significa esattamente l'opposto. Significa introdurre criteri di mercato, significa introdurre criteri di concorrenza, significa introdurre criteri di maggiore accessibilità alla professione. Esattamente l'opposto di quello che si aspettano i professionisti che operano nel settore. Quindi non sarà una proposta facile anche per il centro-sinistra. Secondo ragionamento che credo sia importante fare. Urge una riforma. non solo perché, come qui veniva prima richiamato, stiamo andando verso una società di servizi, dopo l'agricoltura, dopo l'industria, ma stiamo andando in una società di servizi in un'epoca globalizzata. Perché se si fosse in una società di servizi con i confini come erano prima, probabilmente poteva andare avanti tranquillamente quello che c'era oggi. Ma in una società di servizi che deve competere con quello che è oltre il confine non c'è più, allora questo impone delle serie riflessioni anche a chi ci lavora all'interno di queste professioni. E io vedo, come dire, sento già da alcuni di quelli più attenti il concetto: cominciamo ad essere colonizzati. Cominciamo ad essere colonizzati. Arrivano gli studi legali inglesi e fanno sostanzialmente la parte da leone. L'altro giorno discutevo con un rappresentante della Confindustria, non so se il dato è vero, ma lo prendo per buono, e mi diceva: guarda, i servizi legali importati dalle imprese, dice, nell'88 erano 7.000 miliardi di lire, oggi sono 22.000 miliardi di lire. E la domanda che io gli ho fatto è: e quanto ne esportiamo? Zero. Zero. Allora, qui c'è l'esigenza, come dire, di traguardare quello che può essere una riforma a quello che possono essere gli scenari di sviluppo nel futuro. E se l'attuale struttura risponde a questa esigenza o meno. Perché se no rischiamo di chiuderci. Altro ragionamento importante. Se non lo facciamo noi, oramai alla fine finiremo per essere, per bere, come si usa dire, quello che sono le regole europee. Perché chiaramente ci verranno imposte. E io temo anche sulle professioni che succeda quello che è successo un po' nel commercio, in cui con il continuare a rinviare la riforma, perché non si voleva, perché portava concorrenza, perché portava problemi, alla fine, come dire, la barriera è crollata e oggi la grande distribuzione è tutta controllata da società estere e i nostri commercianti piangono. E io dico, il maggior responsabile di questa situazione è la Confcommercio, che non volendo mai, come dire, guardare avanti e sempre guardando al passato, alla fine la barriera, la diga è crollata e il nostro paese è stato travolto. E io rischio di vedere questa previsione anche nel nostro settore, nel settore delle professioni, di essere travolti da società che arrivano da fuori, nel settore giuridico e negli altri settori, i quali uno non si rivolge all'individuo, ma si rivolge alla società, la quale gli garantisce tutto il servizio, tutto il pacchetto, in Italia, negli Stati Uniti e in Cina, cosa che il singolo non può fare. Mentre noi qui, leggendo anche la proposta che in base al Parlamento, si parla delle società fra più professionisti, si è andata a vedere anche la società fatta da più professionisti, deve essere iscritta all'ordine, anzi si fa un ordine nuovo, ma qui siamo proprio fuori dal mondo. Siamo fuori dal mondo. Allora io dico, quali gli elementi di riforma che io vedo come rappresentante dei consumatori? Primo, diciamo da quelli più semplici, la questione dei tariffari. Non c'è solo un problema di tariffari indicativi, che oramai sembra la cosa scontata un po' dappertutto, ma va superata anche la questione degli onorari, per introdurre il concetto del risultato. In tutta l'economia il concetto è risultato. Negli Stati Uniti gli avvocati lo applicano. E vi faccio un esempio concreto. Patto quota lite, bravo. Allora, aspetta un momentino. Pensate a quante persone sono state, come dire, fregate nel risparmio. Va bene? Eppure pochissimi si sono rivolti agli avvocati per ottenere un risarcimento. Pochissimi. Preferiscono venire alla conciliazione che gli porta il 30, il 20, il 30, il 40% pur di non andare dall'avvocato. Perché? Proviamo a pensare che ci fosse anche nel nostro paese il discorso del patto quota lite. Va bene? In cui c'è il divieto. E si permane nel divieto anche nelle riforme, almeno quello che dice il Parlamento. io credo che tutti i risparmiatori sarebbero andati, come dire, e il legale avrebbe consigliato in modo appropriato se farlo o non farla, perché il farla, come dire, sapendo che è una causa persa, non porta a casa un risultato economico e non la fa. Mentre oggi con l'onorario, se vado, sicuramente mi garantisce che è in grado di fare qualcosa. E il concetto del risultato economico, come dire, il concetto di risultato, questo fa parte di tutto il sistema, non fa parte degli ordini professionali. Ma chi l'ha stabilito? È così la storia, ma la storia si può anche cambiare. Questo è un primo punto importante. Secondo punto importante, pubblicità. Non si può fare pubblicità sugli aspetti professionali. Ma chi l'ha detto? La pubblicità deve essere corretta, veritiera. Se non è corretta e veritiera ci sono delle sanzioni, giusto. Ma deve guardare anche questo. Perché impedirlo? Chi l'ha detto? Per quale ragione? A chi è funzionale? Al servizio? No. Allora, io credo che la riforma deve avere come presupposti centrali il servizio, la qualità del servizio, come dire, perché se non è questo l'obiettivo, viene meno tutto il discorso della riforma. Terzo elemento, società fra più professionisti. Perché arrivano in Italia queste società di consulenza e stanno oramai prendendo la parte più ricca della torta? Io non sono un legale, me lo dicono alcuni legali, stanno prendendo la parte più ricca della torta. Le imprese si rivolgono sempre più a queste società. Queste società utilizzano i bravi professionisti per entrare e poi gli danno un calcio e prendono il ragazzino. Ma lo dite voi, non lo dico io. E allora, se si va a prendere il progetto in Parlamento e si legge una roba del genere, è una roba pietosa. Perché non si risponde a quella concorrenza inglese. E l'obiettivo è di rispondere a quella concorrenza inglese con una proposta di pari valore, di pari efficacia. Se no, è il discorso del commercio. Si ritarda, poi la diga crolla e questo è un altro punto importante. Devono essere società di servizi. Faccio un esempio banale. A capo dell'Ombudsman bancario che risolve i conflitti sulla questione delle banche, c'è un laureato in diritto canonico. È laureato in diritto canonico ed è il presidente dell'Ombudsman. Va bene? Allora, se andate a leggere la riforma che è in Parlamento, è una roba allucinante. Altro discorso importante, chi attesta la professione? Chi attesta il percorso? E quindi si riapre il discorso dell'accesso alla professione. Perché non è sufficiente dire la professione hanno tutti l'accesso e poi stabilisco un percorso di tirocinio fatto in una certa maniera. In altri paesi, non lo dico io, lo dice l'indagine fatta dall'antitrust, il tirocinio può essere fatto anche in corsi scolastici in modo diverso. Certo, se faccio un percorso di tirocinio di un certo modo, faccio una selezione immediata. Chi attesta, chi è la maggioranza nelle commissioni che danno questi attestati? Rappresentanti dell'ordine. E poi mi si venga a dire che non c'è una selezione? Alla faccia. Se metto tutti i puntelli per permettere questa selezione, poi dico è libera. Ma no, entriamo nel merito e vediamo se il percorso, come dire, per arrivare a quella professione è veramente un percorso che dà accesso, oppure ci sono tutta una serie di ostacoli e di filtri per impedire l'accesso. E non lo dico io, lo dice l'indagine dell'antitrust, come dire, che in Italia ci sono tutta una serie di ostacoli per impedire l'accesso. Negli altri paesi non c'è più, almeno in parte non ci sono più. E questo è un altro elemento importante della riforma, se vogliamo, come dire, effettivamente aprire. Sì, ho finito subito. Per arrivare al dulcis in fundo, interesse generale. L'ordine, come dire, rappresenta l'interesse generale. L'interesse generale di chi, scusate? Del titolo, della professione o del servizio? L'interesse generale è il servizio. Non. Allora, anche qui cominciamo a metterci le mani. Se vogliamo, con equilibrio, con gradualità, tutto quello che vogliamo. Ma il problema è di avere chiaro qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di competere con gli inglesi o se l'obiettivo è di salvaguardarsi, come dire, un reddito perché c'è fino alla fine della propria attività professionale. a danno del paese. Ultimo piccolo flash è, sì sì, servizi in esclusiva. Vogliamo rivisitare i servizi in esclusiva per vedere se tutta una serie di questi sono delle grandi puttanate e vanno tolti dall'esclusiva? Perché se io vado a chiedere ai notai, i notai, sono convinto, mi propongono, come avranno proposto ai cinesi, che occorre il notaio per fare il cambio di proprietà della bicicletta. Perché l'hanno voluto mantenere sui motorini usati. L'hanno voluto mantenere sui motorini usati. Allora anche qui andiamo a vedere quelli che sono i servizi che sono giustificati per ragioni, come dire, e quelli che invece sono semplicemente una rendita assicurata. Allora io dico, io associazione consumatori sono ben d'accordo che si possa contribuire, però bisogna avere chiaro quelli che sono, come dire, gli elementi fondamentali in una riforma, se no rischiamo di fare un piccolo maquillage che a mio avviso non serve a nulla, salvo poi trovarsi fra qualche anno che la diga crolla e i primi a essere, come dire, fregati saranno proprio quelli che pensavano di tutelarsi.
Allora, Maurizio De Tilla, presidente dell'ADEP, l'associazione che riunisce le casse previdenziali dei professionisti, ma anche avvocato, insomma. Quindi a lei richiedo, come dire, una replica su questo. Ma è così difficile parlare di mercato e di professioni, aprirsi al mercato? Perché, come dire, non è un elemento che, mi diceva prima, come dicevano adesso i nostri interlocutori, come diceva Landi, deve andare inizialmente anche nel vostro interesse di aprire energie, di decomprimere le energie che adesso sono compresse. Faccio solo un riferimento, 4-5 giorni fa sul Wall Street Journal c'era un articolo che faceva proprio riferimento ai grandi studi americani, anglo-americani, insomma, ecco, grandi studi che stanno tenendo particolarmente d'occhio il mercato europeo e quei paesi in cui si sta discutendo di class action. Perché quei paesi in cui la class action non c'è, ma è inserita, come dire, in provvedimenti, anche nel nostro paese se ne parla e se ne discute, insomma, come dire, sono particolarmente interessati e stanno predisponendo non solo misure di lobby, diceva nell'articolo, ma proprio, come dire, stanno pianificando l'apertura di sedi in Italia, in Francia, in Germania, in molti paesi, perché nel momento in cui la class action diverrà una realtà, se lo diverrà nel nostro paese e negli altri paesi europei, come dire, si preparano a esportare la loro esperienza, la loro credibilità e il loro know-how. Questo è, come dire, io non amo parlare di invasione, ma come dire, è una realtà, questo non ce lo nascondiamo. A questo proposito, anche l'antitrust ha più volte chiesto e più volte detto è necessario fare un test di proporzionalità per capire, per vedere se tutte quelle che sono oggi materie riservate e che tutelano la fede pubblica sono veramente, come dire, meritevoli di una protezione o di una tutela. Insomma, c'è un passo indietro o comunque c'è da discutere senza tabù di una serie di elementi. Insomma, questa è l'occasione per cominciare.
Dunque, allora io, perché sarò molto polemico nel mio intervento, voglio sgomberare in una fase iniziale un consenso che do a Pierluigi Mantini, sia sul piano personale, la sua configurazione progettuale dell'inizio della legislatura è uguale arricchendosi al testo che ho avuto modo di leggere. Perché il centrodestra ha peccato di incoerenza e grande contraddittorietà, non avendo una visione strategica dall'inizio alla fine. Questo è un fatto molto importante, perché è importante il valore etico e il valore della onestà intellettuale anche nella politica. L'aver distribuito oggi, io preferirei che i 100 giorni fossero prima delle elezioni, non dopo le elezioni, però un'iniezione di fiducia bisogna darla al proponente, bisogna solo risolvere il problema dei lupoi. E adesso mettiamo quest'articolo dei lupoi qua dentro, cerchiamo di contemperarlo col resto, e così finalmente avremo lupoi nel gruppo delle professioni, perché non è possibile che noi ci dividiamo per una questione che è facilmente risolvibile. Bisogna mettersi a lavorare. Vorrei che per Luigi Mantini, che l'amico Battafarano, discutessero insieme con le professioni come risolvere questa problematica, perché direi chi fa il professionista deve essere valorizzato in questa società, chi fa il finto professionista o il professionista corrotto deve essere espulso da questa società. La divisione è solo questa, non è tra professionista e professionista, ma tra i buoni e i cattivi. Piano, dobbiamo trovare una via di composizione, non è possibile tenere una spina nel fianco se noi riconosciamo a un settore una propria legittimazione professionale. Per cortesia, io vivo in un mondo che prima era diviso anche dalla politica, adesso tutte le casse professionali, vedo che Mantini ha previsto, non dire di no, ha previsto la cassa, le casse professionali per le nuove professioni, le casse professionali oggi sono unite e costituiscono in Europa, io sono anche il presidente dell'organizzazione europea nell'avvocatura e oggi la previdenza professionale dell'Italia è la prima in Europa, è il migliore modello che noi possiamo riconosciuto. Allora io, Santini, io ho sentito delle cose, guarda, abbi pazienza, dovete avere i dati, non avete i dati noi li abbiamo perché raccogliamo tutti i redditi di tutti i professionisti italiani. Io ti posso dire solo che i redditi dei professionisti italiani, redditi, sono di 50 miliardi di euro all'anno e fanno parte della ricchezza nazionale. Quindi non abbiamo professioni in crisi, abbiamo professioni che costituiscono una parte fondamentale del paese che bisogna migliorare. Allora è inutile dire, beh, noi ci troviamo in una condizione che se non si fa una certa riforma in un certo modo, le professioni italiane vanno in default. Guarda, i liberi professionisti sono 1.100.000, i dipendenti no. Non va il paese, perché il paese, guardate, scusate, mi dovete far parlare, perché fino adesso abbiamo sentito assenso unico, sentiamo l'altra campana. Il paese si muove sulle capacità, anche sulle energie del ceto professionale nel suo complesso, che è radicato capillarmente in tutto il territorio. Voi non dovete vedere solo le grandi imprese, dovete vedere tutti i cittadini, ecco, io sono d'accordo con te, che hanno un tessuto professionale di primissimo piano nel paese, che concorre anche non solo alla tutela dei cittadini, ma all'evoluzione del paese. Ma per carità, noi non accetteremo mai che un mondo esterno che non ci conosce possa mettere in questa riforma un cambiamento di un sistema professionale che in sostanza funziona nel paese e non è nemmeno molto caro, perché quello che dici tu lo dice Giavazzi sul giornale. 154.000 avvocati, io ho i redditi, il 65%, e in questo 65% c'è il 90% dei giovani. Fa bene Mantini a inserire i giovani all'interno del processo, che svolgono una funzione professionale, che danno un servizio legale, non stanno in una condizione di favore per il proprio lavoro, molto umile, molto silenzioso, ma che costituisce in un paese che parcellizza il sistema anche economico una forza vitale, una forza da incrementare, una forza da lodare. Ci sono ancora piccoli centri che hanno professionisti di grande dignità, che lavorano bene. È evidente che c'è il pericolo delle multinazionali, ma qual è il reddito di questi avvocati delle multinazionali rispetto al reddito nazionale dei professionisti, degli avvocati italiani e dei professionisti? È il 2%, il 3%. Voi portate come argomento fondamentale, principale della risoluzione dei servizi professionali del paese il combattere le iniziative delle grandi multinazionali delle professioni, che si combattono attraverso il rigore, l'onestà e l'etica. Questo è un paese senza etica. Abbiamo l'esempio recentemente che questo paese non ha etica, e noi invece che porci il problema dell'etica anche delle professioni, anche dei sindacati, anche della politica, anche di coloro che lavorano, ci poniamo il problema invece dei cosiddetti e pretesi abusi delle categorie che lavorano nel paese. Un professionista non ha la protezione sociale. Io ho sentito recentemente ancora dire che gli avvocati sono figli di avvocati. Solo 3.000 avvocati, 4.000 sono figli, io non sono figlio di avvocato, ma sarei onoratissimo di essere figlio di avvocato, perché per quello che ho conquistato nella mia vita mio padre sarebbe orgoglioso per quello che io ho conquistato nella società, ma non perché un altro mi ha protetto. Non esistono professionisti protetti, non esistono discendenze ereditarie. Non comprendete che l'unico problema è il problema della qualità. Lì sono d'accordo. Bisogna però migliorare anche la qualità del sindacato. Bisogna migliorare la qualità di tutto il paese, non solo la qualità delle professioni. Perché se miglioriamo la qualità nella qualità generale, io direi che le professioni stanno a un livello superiore rispetto alla qualità generale del paese. La riforma. Qua la voglio dire sta cosa. Ma scusate, la dico ai miei amici degli ordini. Ma lasciamo fare qualche cosa. Lasciamo, perché è una specie di impuntatura, muro contro muro. Voi non volete eliminare i minimi di tariffa. Voi non volete la pubblicità. Pertanto volete proteggere. Ma diamo anche delle chance. Facciamo capire che non incidono i minimi tariffa sulla qualità della professione. Che non incidono perché è un falso problema. Perché il nostro paese tratta solo i problemi falsi, ma non i problemi veri. Ma diciamolo con grande franchezza, tratta i problemi falsi e non i veri. Un esempio che vi pongo. Io faccio parte di un gruppo di casse che sono investitori istituzionali. Noi abbiamo investito nelle industrie del paese. La nostra posizione è come la posizione dei piccoli risparmiatori, come la posizione di tutti i professionisti che risparmiano, di tutti i lavoratori subordinati che risparmiano. Noi non siamo tutelati né da un sistema pubblico di autority che fanno il proprio dovere, abbiamo visto quello che sta succedendo nel paese, né da un sistema legale, protettivo del piccolo risparmio. Qui non è tanto il problema se il risparmiatore è assistito da un professionista. Qui è il problema che ci sono ancora alcuni diritti in questa società che sono calpestati. Perché è inutile andare a un avvocato, c'è una legislazione che calpesta il diritto del risparmiatore. Non sto dicendo delle cose fuori livello, perché la professione è legata ai diritti. E se i diritti non funzionano, non funziona la professione. Voi dite la professione funziona se eliminiamo i minimi tariffa. Io dico la professione funziona se i diritti vengono riconosciuti. Quali battaglie si stanno facendo in questo settore? E chiudo, perché ne ho 100 di cose da dire. Però mi pare che dobbiamo portare il livello della nostra interlocuzione. Qui sono rappresentanti del vario mondo politico. C'è Tiziano Treu, che è stato ministro del welfare, è stato uno tra quelli che ha voluto la privatizzazione delle casse. È stato ed è tuttora da noi riconosciuto come un grande punto di riferimento professionale nella politica, morale nella politica. Spero che non ci siano cattive compagnie, né oggi né domani, perché il mondo della previdenza privata è il lustro delle professioni che attraverso un risparmio privato hanno determinato la costituzione di un motore che agisce nelle professioni. Castelli ha cancellato queste norme. Castelli non ha capito niente delle professioni. Mantini l'ha incluse queste norme. Ha capito perfettamente che questo mondo privato, che si autosostiene, che ha regole morali, che ha regole di trasparenza, è un mondo virtuoso, tant'è vero che noi la prima cosa che diciamo agli amici, ai fratelli delle nuove professioni, venite anche voi in questo mondo che può contribuire anche a rilanciare le vostre istanze e le vostre proposte. Questo mondo privato, voglio dire una cosa, prendetevi un impegno, perché qua non si tratta l'impegno di fare la riforma delle professioni, qua si tratta l'impegno, e lo vorrei proprio da questo impegno da Battafarano, che rappresenta un partito che non è stato molto leggero nei nostri confronti. Visco ha tentato 4 volte di riprendersi i soldi che noi avevamo accumulato nel privato. Ci sono dichiarazioni addirittura contrarie a questo mondo privato. Ebbene, il 29 luglio l'Istat fa l'elenco delle amministrazioni pubbliche, mette l'INPS, l'INAIL, con tutti i disastri che ci sono, e mette anche la cassa degli avvocati tra le amministrazioni pubbliche, la cassa dei notari, la cassa degli architetti. Ma scherziamo? E mi hanno detto che è un errore che ha fatto l'Istat. Ma per me non è un errore, è una volontà che deriva da una certa politica. È sempre il ministro dell'economia. Noi vogliamo garantire che il ministro dell'economia sia liberale e che il ministro del welfare sia liberale, perché se andiamo due statalisti al ministro dell'economia, al ministro, facciamo la stessa fine che abbiamo fatto nell'altra legislatura. Noi vogliamo la garanzia e l'impegno che Prodi deve prendere, o chi, dico Prodi dopo le primarie, non so se sarà ancora lui, sarà lui. Deve prendere, di non metterci le mani addosso, perché noi siamo riusciti questa volta, caro amico sindacalista, siamo riusciti con le nostre forze a conquistare uno spazio etico, trasparente nel risparmio, garanzia di protezione sociale che stiamo rafforzando, certamente. C'è ancora un cammino da percorrere nell'ambito dell'autonomia. Noi vogliamo la garanzia che non ci mettono più le mani addosso, perché è stato uno dei motivi del dissenso dei professionisti. Abbiamo dovuto sopportare, da parte di una visione dirigista, il disconoscimento di un mondo virtuoso, di un mondo capace, di un mondo che andava addirittura sviluppato, che è il mondo previdenziale delle professioni. Noi proprio un mese fa, con la Regione Toscana che ci ha appoggiato, abbiamo istituito una fondazione con un istituto di eccellenza che è aperto a tutte le professioni, compreso agli amici Falcone, Lupoi, che spero che possano andare domani d'accordo, anche se oggi hanno una visione contraria. Noi abbiamo fatto una cosa che è un istituto di eccellenza, chiamando tutti quanti, con l'appoggio della Regione Toscana. Una cosa concreta. Basta le chiacchiere. Mantini c'ha ragione, questo è il testo, io lo condivido. Fallo firmare a Prodi, a Fassino. Fallo firmare a tutti quanti. Abbi pazienza, perché Battafano ha detto stiamo facendo un progetto nostro. Fallo firmare con tutte le integrazioni agli altri, sottoponilo al mondo delle professioni con l'emendamento Lupoi, e stai garantito che le professioni costituiscono un settore molto serio del paese. Il consenso delle professioni è legato al rapporto ottimale che c'è tra la politica e le professioni, al riconoscimento dei valori professionali. E anche, diceva D'Alema, bisogna rispettare l'Unipol. Io dico, bisogna rispettare in ogni affermazione tutti i professionisti italiani.
Senatore Mario Cavallaro, della Margherita, che tanto si è battuto in questi anni per una riforma delle professioni, c'è ancora un testo fermo che porta in parte il suo nome.
Sì, io vorrei esordire con una nota di speranza. La riforma delle professioni si farà intanto e credo che sia indispensabile. Poi se questo vada coniugato con l'idea che si debba fare, come si diceva, per stralci o per brani, se invece si debba fare partendo dall'idea che una parte è riforma e una parte è fondazione, io credo comunque che al di là delle questioni nominalistiche noi dobbiamo partire da questa, diciamo, fondamentale esigenza, cioè occorre mettere mano, su questo tutti siamo d'accordo, in maniera seria ed organica, con un intervento legislativo, al tema dell'esercizio delle professioni intellettuali. Primo punto. Secondo punto, dobbiamo dire una cosa, questi 5 anni oramai quasi finiti non sono stati utili in questo campo e per in questa direzione. Noi abbiamo assistito, specialmente negli ultimi tempi, ad una accelerazione dei contrasti all'interno delle varie forze politiche e soprattutto, direi in questo caso, persino delle varie personalità fisiche della coalizione di governo del centrodestra che si sono occupate di questo tema, nessuna delle quali è stata in grado di dare una risposta, non tanto e non soltanto quella risposta organica di cui noi dichiariamo il bisogno, ma anche di una serie di piccolissimi interventi di rappezzo. Posso dire, e qui sono parzialmente d'accordo con quello che diceva De Tilla, che cito solo questo, io personalmente essendo avvocato cito come esempio di pessima riforma quello della riforma minimale, quello delle correzioni itineranti dei compiti degli avvocati, cioè una delle cose direi più offensive oltretutto per la categoria degli avvocati e più inefficaci che siano state progettate negli ultimi anni. Chi non lo sa, perché magari si occupa di altre professioni, deve sapere che con un meccanismo che è emblematico della sfiducia verso gli avvocati che gestiscono almeno in larga misura i loro stessi concorsi di accesso professionale, i compiti vengono sorteggiati e vengono corretti da una corte d'appello diversa da quella che poi suffraga in maniera finale la preparazione del candidato. Un meccanismo aberrante, un meccanismo che non ha assolutamente risolto il problema, per esempio, che in questo caso non è affatto, e giustamente lo si diceva, non è affatto quello di un difetto di concorrenza, ma semmai di un eccesso di concorrenza che ha prodotto oramai una proliferazione di alcune professioni quasi come alternativa alla disoccupazione intellettuale. Quindi, per esempio, anche in questo campo noi dobbiamo intervenire al di là dei luoghi comuni, al di là di quelle, diciamo, idola che si diffondono in questa materia e che non corrispondono ai problemi reali di una o di più professioni. Vi è una grande occasione, già in altri tempi l'Italia ha dimostrato di essere in grado, io penso anche qui siamo a poche decine di chilometri da una fase della nostra storia non recente nella quale, non avendo a disposizione beni, no, l'Italia si è fatta esportatrice di mercanti, di giuristi, di uomini d'arte, anche di prodotti industriali, ma di beni specializzati. Diciamo che no, si esportavano le lane, persino la carta, guarda caso, fra l'altro cose che in realtà avevamo imparato noi a fare dalla Cina, per esempio. Quindi tutto sommato questa è quella prospettiva che ci si riapre, secondo me, anche a breve termine, come paese. E quindi è una prospettiva che si basa fondamentalmente proprio sul rilancio, sullo sviluppo delle professioni intellettuali. Contrariamente a quello che si dice, nel nostro paese c'è una norma fondamentale che è l'articolo 2039 del Codice Civile, che già regola in maniera liberale l'esercizio delle professioni, tant'è che afferma che le professioni sono libere, salvo il caso in cui debbano essere regolate dalla legge. Quindi sostanzialmente questo principio di libertà è anche poi rifluito in maniera indiretta nella Carta Costituzionale, che in vero non si occupa in maniera molto specifica del tema delle professioni, ma facendo riferimento a quei criteri generali, secondo me, da sempre questo spirito di liberalità. Quindi noi, secondo me, abbiamo una rotta già tracciata, che è quella di uno spirito di libertà all'interno del quale vi è la necessità chiara, evidente, di organizzare la libertà e di dare delle regole. Quindi, secondo me, non è per fare una mediazione, diciamo, stucchevole, ma perché è proprio insita nella cultura, nella forte cultura costituzionale e direi anche civilistica, in questo caso del nostro paese, non vi può essere la difesa delle corporazioni in quanto tale, non vi può essere un'innovazione che sia frutto solo di una fuga in avanti. I criteri generali ai quali noi abbiamo tentato di ispirare, ahimè, il nostro lavoro parlamentare, dico ahimè perché purtroppo ne abbiamo fatto molto ed anche buono in sintonia con Pierluigi e con gli altri, ma non siamo riusciti ad accedere ad un risultato definitivo, è proprio questo. Diciamo che ha detto una bella frase Giuliano Amato ieri o avantieri in uno dei dibattiti che abbiamo fatto a questa festa, come sempre si tratta da un lato di interpretare il mondo ma di non perdere la speranza di cambiarlo, e questo vale anche per le attività libero professionali. Quindi, sgombrato il campo in maniera proprio assolutamente sintetica, sgombrato il campo da quelli che definivo gli idola e i dibattiti fasulli, si parla molto delle tariffe, di fatto gran parte delle tariffe in concreto non sono più, quindi per la verità, questo lo dico anche agli amici degli ordini a cui appartengo, questa difesa del principio dell'assoluta tutela del minimo di tariffa è una, diciamo, una battaglia di retroguardia che non ha più senso. Persino, per la verità, in alcuni campi, quello che noi ponevamo come una sorta di dogma al contrario, il divieto di patto di quota lite, è di fatto superato. Nella materia RCA, di fatto, la contrattazione del professionista interviene in una percentuale del compenso, del valore della prestazione professionale, tanto che in questi giorni, quando si introduce il criterio del risarcimento diretto, vi è la protesta, secondo me per certi versi giusta e per altri non giusta, dei professionisti forensi, i quali sostengono di avere diritto di eventualmente partecipare alla formazione di un consenso su una liquidazione del risarcimento del danno. Ovviamente lì si tratta di stabilire anche lì delle, diciamo, delle attività medie per le quali non è necessario il professionista, delle attività, come diceva De Tilla, nelle quali la difesa dei diritti viene in questione e nelle quali quindi non si può fare a meno della tutela di un professionista. Ma se queste sono quindi, come dire, gli idola falsi, i veri punti sono insuperati e insuperabili. Io non sono contrario, se questo parlamentarmente accadrà, ma credo che non ci dobbiamo illudere, che si riesca o a far ricamminare da sola la 1048, credo, ripeto, agenda del Parlamento alla mano, che non ci siano i tempi, o che si possa persino inserire nella finanziaria un pezzettino di riforma. La condizione, credo, è che questo pezzetto debba essere largamente condiviso fra forze politiche, forze sociali e associazioni delle categorie, e dico anche che sia utile ed efficace, che non sia una bandierina piantata, lo diceva già Pierluigi, in maniera elettoralistica su una torta che oramai è invece tutta inacidita, perché non possiamo, ripeto, nasconderci che la riforma non si è fatta, perché abbiamo scoperto vedendo la 7 che il ministro Castelli si intende sì, ma solo di vela, e devo dire che sotto questo aspetto gareggia brillantemente con Massimo D'Alema, per il resto mi sembra che abbiamo la prova che ben altro è il suo mestiere, ed è stato uno di quelli che ha inciampato l'attività dell'allora sottosegretario Vietti, attualmente viceministro. Non mi sembra che, a proposito di viceministro, che l'aumento dei galloni abbia modificato il peso politico specifico in questa materia di Michele Vietti, che tipo delenda Cartago reintroduce ad ogni finanziaria o ad ogni provvedimento, così come aveva fatto sulla competitività, l'idea che si debba fare questa riforma, che badate, se è una vera riforma non è comunque a costo zero, perché un altro delle finzioni, cioè i provvedimenti a cui giustamente di Lagogna, cioè una riforma che abbia anche uno scenario previdenziale e fiscale, non è una riforma a costo zero, quindi non continuiamo a raccontare ai cittadini un mucchio di stupidaggini. Ultima, a me pare che la ridefinizione dei contorni del sistema duale sia meglio e più utilmente contenuta in un disegno legislativo organico, questo di Pierluigi non lo conosco, stamattina lo leggiamo, ma credo che si ispiri a quei criteri largamente condivisi che abbiamo elaborato. Il tema del sistema associativo e societario delle professioni è importantissimo. Io aggiungo, non per provocazione, ma perché lo ritengo un tema fondamentale, che vi debba anche essere la possibilità, che io avevo affidato nell'ipotesi che avevo costruito, alla volontà delle singole professioni, anche dell'apporto dei capitali, perché secondo me i capitali non sono nauseabondi in quanto tali, ma possono contribuire a costruire un sistema migliore di attività, sempre basato sulla prestazione professionale. Abbiamo detto che un altro dei punti fondamentali, e secondo me con questo arriviamo alla saldatura fra sistema ordinistico e sistema associativo, è quello dell'autogoverno. Cioè il punto non è più mantenere formalmente il potere degli ordini, ma stabilire che gli ordini sono essi stessi emanazione diretta della categoria e ne sono espressione. È quello che del resto debbono essere anche i sistemi associativi. E dunque io con uno slogan dicevo: più associativismo negli ordini e più ordinismo nelle associazioni, perché l'altro vero punto è sempre quello della formazione e della verifica della idoneità professionale. Questo è un altro dei temi ineludibili. Mi pare che anche questo debba essere nel segno della tradizione italiana, mantenuto formalmente in maniera chiara verso gli ordini, perché gli ordini tutto sommato e le associazioni, quindi verso i soggetti organizzati del consenso professionale, perché hanno dimostrato di saperlo fare. Sono casi rari quelli dell'assoluta o totale inidoneità professionale dei professionisti allo svolgimento del ruolo, e comunque ancora meno mi convincerebbe una statualità del controllo sulle professioni. È chiaro che la complessità sempre maggiore delle preparazioni professionali richiede che gli stessi ordini e le stesse associazioni mettano a punto delle verifiche periodiche sulla professionalità, concorrendo con altri soggetti. Qui per esempio individuavamo uno spazio di utilità sia per quelle cosiddette autonomie costituzionali orizzontali come le università, così come per il mondo delle regioni, che avendo la formazione professionale fra le sue competenze, in questa fase può dare un apporto costruttivo invocando l'attuazione di quel 117 un po' claudicante di cui abbiamo parlato. Ultimo punto, un altro punto a cui io tengo molto, so di essere non sempre condiviso da tutti gli ordini, un altro dei punti fondamentali che distinguono la vera professione intellettuale dalle attività professionali, che sono tante e non sono tutte intellettuali, è il controllo deontologico, perché l'etica, come è stato richiamato da molti degli intervenuti, è un altro degli elementi connaturati ad una prestazione intellettuale. E allora però diciamoci anche che occorre un sistema disciplinare che sia rigoroso. Il sistema deontologico è anch'esso, non è un sistema predato, non può essere un sistema statuale. Il controllo, e qui su alcuni ordini sono in contrasto, a mio parere deve essere terzo rispetto alla funzione organizzativa. Cioè mi pare opportuno che il meccanismo del controllo, diciamo, disciplinare sia affidato ad organi terzi rispetto all'organizzazione usuale della professione, essendo difficile che colui che organizza possa avere anche poi il controllo della funzione disciplinare. Questi secondo me sono tuttora principi, diciamo, condivisi e condivisibili. Credo che su questo si possa lavorare in Parlamento. Realisticamente si può farlo in questa legislatura? Certo, si può continuare a farlo. Del resto, per i parlamentari di opposizione, anche questo l'ho imparato, sono coloro che in sostanza continuano a custodire il bidone anche se sanno che esso è vuoto, perché comunque il nostro scopo parlamentare è eminentemente quello. La nostra speranza è che il bidone si riempia con la prossima legislatura e che se non sono 100 saranno 98 o 105, ma che la riforma, come ho detto all'inizio, si faccia veramente.
Grazie Mario. Fra 10 minuti ascolteremo con grande interesse le osservazioni e conclusioni di Tiziano Treu. Abbiamo un breve spazio per interventi, come si usa dire, di stampo europeo, cioè 3 minuti in cui si possono dire molte cose per sottolineare priorità e fatti. Io naturalmente torno ancora una volta a scusarmi, la platea è piena di presidenti, non mi avventuro neanche come vorrei nella citazione uno per uno, sono persone stimate, che anche amici, e, insomma, e sono parte di quel titolo che noi abbiamo dato a questa festa, Talenti d'Italia, con cui noi con grande rispetto riteniamo di avanzare le nostre proposte, ma anche di ascoltare ed essere in sintonia con le risorse di questo Paese. Con questa rammarico, io però chiedo a qualcuno dei presenti almeno di intervenire, sia pur nei limiti consentiti. Roberto Falcone, grazie.
Grazie Pierluigi e grazie soprattutto alla Margherita che ci ha dato questa occasione. Ma io vorrei un po' sfatare quel problema, sì, brevissimo, perché intervengo solo sul 1048 e quindi non interverrò su altre diatribe. Ma io vorrei sfatare la questione che non ci sia il tempo per portare a casa uno spazio di riforma, o quantomeno, giustamente come diceva il Presidente Berloffa, quello spazio di riconoscimento per le associazioni. Restano 22 sedute parlamentari, escluse le sessioni di bilancio, per cui ritengo che discutere 6 articoli di legge non sia proprio un problema particolarissimo, qualora questa riforma, come vediamo, è ampiamente condivisa da maggioranza e opposizione. Ma l'appello che voglio fare è proprio quello di poter portare questo provvedimento all'Aula e poter vedere chiaramente chi vota questo riconoscimento. Cioè, vogliamo effettivamente, come professioni non regolamentate, renderci conto quali sono i partiti di maggioranza e di opposizione che effettivamente votano il nostro riconoscimento. Quindi è l'unico appello che mi sento di fare. Grazie di nuovo alla Margherita.
Allora, il Presidente Cantalini, dei Periti Industriali, grazie. Altro ordine, diciamo, in attesa di possibile unificazione con i tecnici, e andiamo avanti, prego.
Altro ordine in attesa di unificazione, ordine nato nel 1929, che ha una grande voglia di rinnovarsi, di migliorarsi e di adeguarsi ai tempi. Oggi piove sulle professioni in tutti i sensi, però anche sull'università. Bene. Però c'è un forte auspicio. l'amico onorevole professore Pierluigi Mantini, perché i titoli ce l'ha, se li merita e vanno riconosciuti, perché li onora questi titoli. Tempo fa ha scritto, avete avuto una copia, ma ha anche parlato della riforma delle professioni, che non c'è, che non si farà, anzi. Oggi invece ha parlato della riforma delle professioni, che si farà. 100 giorni, va bene, onorevole, saranno 105, anche 205 va bene, ma questa riforma ci dà ottimismo, quindi la pioggia, spero che fra non molto arriverà il sole. Alcune cose volevo dire. Noi la riforma la vogliamo per i motivi che diciamo, ma non solo noi per il industriale. Qui c'è il vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, c'è anche, come avete sentito, il presidente degli agrotecnici Orlandi, ma c'è un altro personaggio che rappresenta i laureati L. Bene, il presidente Picardi è colui che rappresenta coloro che hanno la laurea triennale, vale a dire sono i nostri eredi. E se l'albo che noi vogliamo fare non è l'albo per noi, è l'albo per loro. Noi stiamo a costruire una casa nuova per i nostri figli, per i nostri eredi, alla quale poi andremo ad abitare, se loro vorranno. Perché le cose debbono essere migliorate. Ma per essere migliorate abbiamo pure bisogno di strumenti legislativi. Allora, noi la riforma la vogliamo. Noi alla riforma abbiamo lottato, abbiamo partecipato, abbiamo dato i nostri contributi. Ma vogliamo anche che gli strumenti ci siano. Stiamo lottando e stiamo lavorando per la riforma del DPR 328, per l'accesso alle professioni, perché quello è un altro mezzo importantissimo, perché le regole debbono essere chiare, certe e univoche, non possono essere diversificate per ogni categoria. Ho detto di essere breve e sarò molto breve, ma è necessario anche che la riforma della scuola media superiore, oggi i licei tecnologici, siano fatti non per diversi motivi, ma siano fatti per le esigenze del Paese. Finalmente Confindustria si è svegliata, finalmente Confindustria ha cominciato a capire che non è quella la strada per preparare i tecnici. Quelli sono tecnici, vengono preparati alla scuola media superiore, perché poi quando vanno a fare l'università arricchiscono questa base tecnica culturale che hanno acquisito. Se non hanno una base tecnica nel liceo tecnologico, l'università non ha la capacità per poterli trasformare in tecnici. Ecco, noi stiamo lavorando anche per questo. Ma un'altra cosa, e lo dico non per vantare, ma per rammaricare, per mostrare il mio rammarico. La mia categoria da più di 2 anni si è dato un regolamento per la formazione continua. Bene, noi facciamo formazione continua, noi obblighiamo con delibera dei nostri collegi provinciali alla formazione continua. Vogliamo però lo strumento legislativo che regolarizzi questa formazione continua, ma non per, come è stato detto, per rafforzare la nostra categoria professionale, ma invece per migliorare le nostre prestazioni, per renderle migliori alle esigenze del committente. Un'altra cosa è stato accennato, ho finito. Mi auspico che dopo la legislazione che riforma le professioni, che obbliga la formazione continua obbligatoria a tutti i professionisti, ci sia anche quella della verifica delle capacità professionali. Grazie.
Allora, Picardi è stato evocato presidente, diciamo, della, questi giovani, delle lauree, laureati triennali, triennalisti, CUP3 anche si chiama la sua sigla. Io adesso non so se ci sono altri, perché passiamo alle conclusioni del senatore Treu. Coraggio.
Molto velocemente. Innanzitutto non mi meraviglia che questa riforma delle professioni non sia stata fatta, visto che abbiamo atteso 4 anni per avere questo benedetto regolamento elettorale che finalmente è stato pubblicato ad agosto, quindi di questo non mi meraviglio. Volevo riagganciarmi un attimo a quello che ha detto l'amico Cantalini, perché è importante, credo, rafforzare quel concetto che è stato appunto introdotto con il 328, di creare quella sorta di sana concorrenza tra ordini. Quindi questo credo vada nella direzione. Quindi in questo entra in gioco il discorso e quindi la preoccupazione per questa riforma che a fine legislatura si sta cercando di fare sull'accesso alle professioni. Ovviamente va fatta attenzione su alcune questioni che sono in gioco. E poi volevo lanciare un flash a Mantini, che ovviamente ci è stato comunque ci ha supportato nella lotta per vedere finalmente questo benedetto regolamento elettorale. Volevo un flash rispetto alla questione dell'università, che quando si parla di professioni purtroppo si tende sempre in qualche modo a sganciarsi dall'università. Io credo che oggi più che mai i due discorsi siano invece molto collegati. Vorremmo capire, ma questa riforma della Moratti che è stata introdotta, che fine farà? Cioè, vorremmo capire, il 3 più 2 che è stato introdotto nel 92 proseguirà il suo corso, oppure questo era il flash che volevo lanciare, grazie.
Grazie Piccardi, continueremo però il lavoro comune, quindi, però vorrei dirti che nella sala accanto troverai risposta, forse si discute di università e di, quindi riforma di accesso. Io però restituisco subito alla Laura, scusandomi con tutti gli altri, non so se devo saltare direttamente a Tiziano Treo. Un brevissimo flash, prego.
Grazie. No, tra l'altro era previsto, credo, venendo, quindi non è una cosa immediata. E, no, abbiamo parlato di 3 più 2, di 5, eccetera. Parliamo di 5 più 2, che fanno 7. Cioè sono le specializzazioni che vuole l'Europa. Allora, io rappresento i 7 anni. Sono architetto specializzato in restauro dei monumenti e visto che l'Europa tiene tanto, adesso parliamo di specializzazioni dei 3 più 2. Allora, i beni culturali, confusione totale, tutti i partiti, mi dispiace, quando si parla soltanto di restauratori, cioè esiste una categoria, io ovviamente come Lupoi rappresentiamo i due mondi, perché rappresentiamo gli ordini, visto che la legge ci impone di farne parte, e rappresentiamo le associazioni non regolamentate. Probabilmente negli ordini non ci siamo trovati bene, abbiamo pensato alle specializzazioni. Faccio sempre un esempio molto banale, che forse, visto che voi siete dei politici, dovreste prenderne atto. Noi umani, se abbiamo bisogno di un cardiologo, di una malattia di cuore, andiamo dal cardiologo. Perché andare dal medico generico? Non capisco perché un monumento debba andare dall'architetto generico. Se va! Perché molto spesso va anche da geometri, cioè da altre categorie. Quindi regolamentiamo. Il mondo dei beni culturali è l'unico mondo senza ombra di smentita che non è regolamentato. Gli storici dell'arte chi sono? Gli archeologi chi sono? I bibliotecari chi sono? Cioè, qui vogliamo parlare di ordini. Parliamo poi intanto di disordini, perché insomma possiamo poi aprire lunghi argomenti sugli ordini. D'accordo, però parliamo soprattutto di regolamentare quelle professioni, perché qui si parla come si accede a un'associazione. Beh, noi abbiamo tutti i titoli, facciamo degli esami di Stato, facciamo, e qui mi vorrei rivolgere all'ex ministro Treu. Io ho assunto 100 giovani con la sua legge, giovani che dovevano essere specializzati e formati dalle regioni. Le posso garantire che era il deserto, non sapevano fare nulla. Allora noi come associazione, anche con una società di servizi che io ho, stiamo facendo formazione sia nelle scuole, a cominciare dalle elementari fino al liceo, e sia per le lauree, per le specializzazioni post-universitarie. Argomento, ne ho sentite tante, perdonate, però vi lascio, dipendenti. Nella nostra associazione ci sono moltissimi dipendenti e che quasi tutti fanno parte del mondo dei beni culturali, quindi del Ministero dei Beni Culturali. Parcelle. Beh, insomma, intanto le nostre parcelle sono raddoppiate, perché se voi pensate che noi architetti e ingegneri adesso abbiamo anche le verifiche statiche di sicurezza, eccetera, è diventata la seconda parcella, dove il responsabile della sicurezza, ve lo posso garantire, in cantiere, dirigo lavori, non c'è mai. Quindi è una seconda parcella e capisco come un privato abbia dei problemi. I minimi, secondo me possiamo anche togliere i minimi. Mi dovete dire quali sono tutti quei professionisti che applicano la parcella. Molti colleghi, e qui io mi sono rivolta al mio ordine, e mi è stato detto mettimelo per iscritto, certamente non posso mettertelo, che non fanno le verifiche, perché molti colleghi applicano al di sotto del minimo di parcella. Quindi è una barzelletta quella del minimale. La Cina, I beni culturali si stiamo già lavorando in Cina. L'Istituto Centrale del Restauro, già prima di questa legislatura in corso, ha aperto un Istituto Centrale del Restauro in Cina dove ci sono macchinari molto più all'avanguardia di quelli che abbiamo in Italia. Quindi che ben venga questo mercato e soprattutto, io direi, forse sarebbe il caso che vengano valorizzati gli specialisti, perché in Italia gli specialisti ci sono. Non è vero che dobbiamo ancora formare, dobbiamo formare i giovani certamente, ma gente della mia età specializzata c'è, che non viene utilizzata. E ahimè questo è un appunto ai politici, perché vengono utilizzate semplicemente amici non qualificati. Se volete utilizzarli, per cortesia, prendeteli di qualità. Grazie.
Ci scusiamo con tutti, ma dobbiamo veramente chiudere. Io passo la parola subito al senatore Tiziano Treu per le conclusioni.
Grazie a tutti. Io sono da tempo che seguo questi dibattiti, meno, come dire, intensamente di Mantini, ma pure da vicino, diciamo almeno 9 anni. E quando col governo della scorsa legislatura Prodi cominciamo ad affrontare il tema della riforma delle professioni, i toni erano piuttosto accesi, quasi come, o forse anche di più, di quelli che ho sentito qui. E allora guardiamo le cose in prospettiva. Non voglio dire che non è cambiato niente, voglio dire che c'è stato un approfondimento, ma altri approfondimenti sono necessari. E quindi la riforma bisogna farla, è nell'interesse di tutti, e fin qui siamo d'accordo. Però bisogna chiarirci ancora fino in fondo su alcune questioni. E non, anch'io penso che non sarà facile se non ci chiariamo alcune questioni di fondo. L'Europa ci sta ponendo delle indicazioni molto precise, io penso che quella sia la direzione. E abbiamo 2 anni di tempo per l'Europa, abbiamo pochi mesi per la fine della legislatura, lasciamo perdere i 100 giorni perché porta male, e quindi niente 100 giorni. Allora io direi una prima cosa su cui c'è pure un po' di accordo. Vediamo se si può fare qualcosa ancora in questo stralcio di legislatura. Io sono sempre un ottimista, nonostante i fatti finora non ci diano ragione, però qui abbiamo sentito che potrebbe esserci questo piccolo ma importante tassello. Facciamo una verifica rapida su questo. Noi abbiamo sempre detto che siamo disponibili a una collaborazione costruttiva e quindi facciamo una breve verifica all'interno anche dell'Unione. Noi siamo già in fase di costruzione del programma e posso dire subito che nel programma dell'Unione questo sarà un punto importante, però non è che siamo, come dire, ingordi, vogliamo fare tutto noi. Se si riesce a fare qualcosa qui, bene. Però qualcuno ha detto, purché non sia un contentino, purché serva effettivamente ad aprire la strada al dopo. Allora, questa è una cosa che dobbiamo fare subito, parleremo con i colleghi, Battafarano è qui e con gli altri, e vedremo se si può fare. Perché non sia un contentino, credo che appunto dobbiamo affrontare comunque, anche se facciamo tempi diversi, il discorso generale. Perché vedete, io non vado nei dettagli, anche se farò qualche accenno a qualche punto specifico, ma io credo che il problema di fondo è che cosa serve veramente per l'interesse generale, che è quello di rendere, di valorizzare in questo caso quell'enorme serbatoio di risorse che sono le risorse professionali in una società che valorizza i servizi e in particolare quelli professionali. Questo è l'obiettivo deve essere l'obiettivo della riforma. Non sembri una cosa ovvia, perché non serve né a garantire i professionisti presenti e neanche necessariamente i loro livelli di reddito. Deve servire a migliorare. Ovviamente nessuno rifiuta e trascura l'aspetto del reddito. Però il punto importante è come noi miglioriamo la qualità e la competitività dei nostri servizi professionali. E questo si lega al tema che stiamo discutendo nell'altra sessione, alla qualità del nostro investimento in formazione nell'università e nella ricerca, perché, e questo è un punto di partenza, la nostra situazione di paese è che noi siamo poco competitivi proprio sul fronte dell'innovazione, dell'alta formazione e anche delle professioni, permettetemi di dire. Perché non nego che ci siano migliaia di bravissimi professionisti, però i dati che abbiamo sentito qui non possiamo non guardarli con attenzione. Perché se noi non siamo in grado di esportare servizi di alta qualità e li dobbiamo solo importare, vuol dire che rischiamo di essere colonizzati. È come la storia della Cina. Se noi continuiamo a fare magliette, saremo fregati. E se per fare avionica, biotecnologie, eccetera, dobbiamo andare in Inghilterra, o fare servizi finanziari di alto livello, dobbiamo andare in Inghilterra, non va bene. Allora questo è il test. Come ci arriviamo, discutiamo. Ma se noi disconosciamo questo, siamo sulla strada sbagliata. Per questo io sono preoccupato, io sono un liberale in senso storico, non un liberista, quindi non preoccuparti, Detila, per quanto posso, non so quanto potrò, andrò in quella direzione. No, un momento, però liberale vuol dire una cosa precisa, vuol dire più concorrenza regolata. No, l'ABC dice che il mercato, siccome qualcuno ha fatto un accenno, il mercato da solo non porta libertà, porta monopoli, questo Adamo Smith. No, ma siccome invece lo si usa in senso ambiguo, allora io lo chiarisco. Liberale vuol dire liberare le energie, i talenti, giusto appunto. E quindi rompere le protezioni. Le protezioni non sono giustificate, salvo in casi eccezionali, che quindi vanno provati. Quindi le riserve di qualunque tipo, ai professionisti come agli agricoltori, tanto per fare un esempio, vanno dimostrate. La compravendita di biciclette non è un'attività che va protetta, no, tanto per fare l'esempio banale che Mario Cavallaro, ma ce ne sono tante, e quello che era da proteggere 100 anni fa non è più da proteggere oggi. Allora questo è un punto che dobbiamo chiarirci, perché io nei dibattiti che ho sentito, il povero sottosegretario Vietti, scusate se dico così, ha fatto dei grandi sforzi, ha fatto anche qualche passo avanti, noi gli abbiamo dato una mano, ma su questo non abbiamo chiarito. E la liberalizzazione regolata deve servire a migliorare la ricchezza per tutti, non per quelli che stanno dentro, non per gli insider, che pure sono valorosi. E guardate, siccome è stato fatto anche un accenno qui, no, per provare che noi siamo competitivi non basta dire quanto è il reddito dei professionisti, e neanche quanti sono, perché se io continuo a fare professionisti poveracci che non riescono ad arrivare alla fine del mese, non faccio un buon servizio né al paese né ai professionisti. Ripeto, è come continuare a produrre magliette. Io conosco un mucchio di poveri cristi artigiani che non riescono a tirare alla fine del mese perché continuano a fare magliette, e bisogna fargli fare altra tecnologia, idem le professioni. Quindi per favore chiariamoci, non è importante qui discutere quanti sono, l'accesso è libero perché ce ne sono tanti, no, non è questo il punto, oppure va bene perché noi contribuiamo al reddito. Guardate, questo tra l'altro è un discorso che qui è stato appena toccato. Siccome tutto il mondo della produzione si lamenta del peso di alcuni servizi, l'energia costa troppo, e allora bisogna fare qualcosa. I servizi pubblici locali costano troppo. Infatti noi nel nostro programma abbiamo alcune... Le professioni costano troppo rispetto ai servizi che danno. Questa è l'opinione che è diffusa e che si spiega vedendo i dati che abbiamo detto prima. Perché se noi le cose di qualità le compriamo fuori, vuol dire che non siamo in grado di produrre cose di qualità a prezzi competitivi. Allora, io non voglio dire che tutti i costi
di tutte le professioni siano fuori mercato, però chiedo, vorrei, anzi mi impegno a farlo, di fare un discorso serio sui costi e benefici, ma non altro. Questo è il punto fondamentale. E se non ci chiariamo sulla questa diagnosi, non abbiamo il coraggio neanche di fare le misure necessarie. Vedete, anche la storia delle società e dell'organizzazione dei professionisti. Guardate che noi i grandi affari li dobbiamo andare a chiedere per l'assistenza a Londra. Io ho esempi moltissimi. Purtroppo ho visto l'altro giorno una paginata di Repubblica, una cosa tristissima, che persino i grandi architetti italiani si lamentano che non riescono a vincere le grandi gare.
Anche quelli di sinistra.
Ma guardate che questo è tragico, perché vuol dire che non siamo competitivi. Vuol dire che non siamo competitivi. Non è possibile che in Italia non ci sia una grande opera fatta da architetti italiani negli ultimi tempi, tranne Renzo Piano, che è un cittadino del mondo per fortuna sua e che quindi fa le cose con lo studio a Los Angeles. E questo è il punto. Allora io, avendo esperienza per il settore legale, dico che questo dobbiamo guardarlo in faccia. Quali sono le strutture societarie che sono in grado di competere così? Noi non le abbiamo ancora abbastanza. Il singolo avvocato da solo può fare benissimo, essere etico, per fortuna, ma non è competitivo se non si attrezza. Quindi queste sono cose precise, approfondiamole. Ce ne sono anche un altro paio. Anch'io la storia delle tariffe si può anche discutere. Io, essendo un liberale, proprio le tariffe per me non esistono per principio. Ma di fronte a come tira la competizione mondiale, anche qui, ma cosa volete che conti? Il poveraccio che deve spuntare e deve avere una protezione della tariffa minima. Però guardate che il problema del reddito, del rapporto tra investimenti, efficienza e quello che uno pretende dal cliente è fondamentale. Quindi il discorso del risultato c'è già, come ha detto Mario Cavallaro. È inutile che ci nascondiamo. Se no faremo una cosa formale e un'altra cosa nei fatti, come purtroppo in Italia con la doppia verità è frequente. E quindi questo è un altro punto. Ma il punto ultimo che voglio dire è quello proprio della qualità della formazione, insomma dell'accertamento della professionalità. Questo è un discorso molto difficile anche all'interno nostro, perché guardate, io non credo neanche al valore legale del titolo, tanto per intenderci, e nella nostra non sappiamo come riusciremo a metterlo nel programma, ma per quanto riguarda la Margherita abbiamo già detto che va messo in discussione, perché il vero modo, ma in tutto il mondo, di accertare le competenze e la professionalità è molto più sofisticato di questo, e uso competenze non a caso, che cambiano nel tempo, perché se uno ha preso un pezzo di carta nel 1945, secondo voi può fare professionista 50 anni dopo? Evidentemente no, e via dicendo. Quindi l'accertamento delle competenze è una cosa molto più sofisticata, e anche la formazione è una cosa molto più sofisticata. E non solo non può essere monopolio di nessuno, tantomeno degli ordini, ma deve essere diversificata, arricchita, continua. Ma noi siamo distanti le mille miglia da questo tipo di problemi. Ed è questo quello che interessa ai cittadini e ai consumatori, cioè, e non le beghe che magari ogni tanto noi ci facciamo tra di noi. Io non voglio scendere nelle beghe. Quindi guardate che mi fa piacere che Battarafarano abbia citato un'ipotesi di certificazione fatta a livello generale da organismi indipendenti, perché è uno degli strumenti che si sta discutendo tra l'altro anche a livello di università. Se noi non facciamo questo, noi siamo tagliati fuori, così come siamo tagliati fuori dall'informatica, saremo tagliati fuori dalle grandi scelte legali, di architettura, di urbanistica, eccetera, eccetera. Quindi la posta in gioco è molto grossa. Facciamo questi approfondimenti. Io non ho visto il testo che ha presentato Mantini, lo esamineremo. Ma concludo dicendo che la direzione è quella europea. Non c'è santo, perché altrimenti ci arriva addosso. Poi non possiamo continuare a fare l'europea a chiacchiere e poi cercare i sotterfugi, che poi ci arrivano le botte sulla testa alcuni anni dopo. E la concertazione. Adesso avremo un po' di tempo. Nel programma vedremo come continuare questo dibattito. Noi abbiamo ancora qualche mese di tempo.
la cosa è controversa su alcuni punti, approfondiremo. Ma la concertazione, a cui noi crediamo molto, è un processo complicato e aperto. Non è che è una stanza con 30 persone rappresentanti solo del mondo interessato e quindi in potenziale conflitto di interessi. È chiaro? Allora, ci vediamo presto.